Benvenuti a Voce della Fumeria, questo nuovo episodio della seconda stagione intitolato Giacquaiare il Dungeon, che è un termine molto strano che ovviamente per chi non lo conosce lo andremo subito a spiegare. Qui con noi ho Luca Negri e Francesco Nellara James Snake, che andremo a presentare tra poco. Parleremo di come progettare il dungeon dal punto di vista geografico soprattutto, e basta, non saprei cos'altro dire per l'introduzione, quindi sigla.
Old School Renaissance, Revival, Revolution. Ma cosa significa davvero OSR? Ormai si sente spesso parlare di questi giochi di ruolo e stile di gioco e molti sono stati tradotti e pubblicati, ormai non solo amatorialmente, ma anche da vari editori. Ma che fare quando rimangono ancora troppi luoghi comuni e incomprensioni generate a volte dal marketing stesso? Benvenuti a Voci dalla Fumeria, il podcast italiano sui giochi di ruolo OSR a 360 gradi che, tramite interviste, esperienze dirette, dibattiti e chiacchiere a tema, vi accompagnerà alla scoperta di questo genere così legato al passato, ma allo stesso tempo sempre più attuale.
Allora, ciao Luca e ciao Nellara, io ti chiamerò sempre Nellara perché così sei. Sono un autore di giochi di ruolo e di avventure e il fondatore di OSR Italia, anche se ormai non stai più su Facebook, quindi però sei colui che hai dato inizio a tutto su Facebook. Quindi niente, presentatevi uno alla volta, iniziamo da Luca. E poi iniziamo a parlare dell'argomento. Prego.
Allora, io sono Luca Negri e sono un illustratore, un video editor, un fumettista e in questo caso un game designer e sono il tizio che ha fatto Scrapcat e TTG e Terror
Soprattutto
Target Gemini.
Scrapcat.
Prima ero quello che aveva fatto Terror Target Gemini e Scrapcat, ora sono quello che ha fatto Scrapcat e Terror Target Gemini. Diciamo le cose in ordine corretto.
Endorsement di Monte Cook.
Esatto, a quanto pare ho dei fan molto famosi. Monte Cook è quello che ha scritto Call of Cthulhu. E a parte questo, sì, sono qui per parlare di Dungeon perché mi piacciono molto.
Okay. Io sono Francesco Nellara sul gruppo Facebook OSR Italia. Non ho pubblicato niente, ma gioco molto. E gioco molti dungeon nella mia campagna Open Table che ormai va avanti da qualche centinaio di sessioni, per cui boh, ne ho fatti un po' e magari ho scoperto anche qualcosa nel frattempo, spero.
Tu stai mentendo, Nellara, perché tu hai pubblicato una cosa, tu hai pubblicato Don't Steal My Juices,
Ah, oh, vabbè, un One Page Dungeon.
un page dungeon molto bellino, che
Grazie.
devo tradurre ancora, nella backlog tra tutte le mille cose che voglio fare, prima o poi lo tradurrò, e
Ho
secondo
provato
me è
anche
molto
una
bello.
originale disegnata su un fogliettino di carta tutto stracciato. Se vuoi, te la mando per fare una special collector edition.
Devi mandarmela, assolutamente. E niente, siamo qua per parlare appunto dell'argomento del giorno, ovvero giacquaiare il dungeon. Cosa significa giacquaiare il dungeon? Parto con una breve introduzione, una brevissima spiegazione. Significa fondamentalmente, intanto il termine deriva da un famoso articolo del blog The Alexandrian, di Justin Alexander, che ha preso il nome dall'autrice di un famosissimo modulo old school del 1979 chiamato The Caverns of Thracia, ovvero le caverne di Thracia. L'autrice si chiama Jennel Jacquaise, e da qua giacquaiare il dungeon, perché una cosa in cui era molto, molto evidente in questi dungeon, una cosa preponderante di questi dungeon, è che fondamentalmente le mappe erano super, super incasinate. Ma non incasinate nel senso che non si capiva nulla, incasinate in senso positivo, ovvero piene di passaggi, strade, incroci, loop. E così via, che andavano a formare un'esperienza di gioco molto particolare, molto diversa dai dungeon lineari. E quindi facendo questa specie di saggio, è stato tra l'altro tradotto in italiano dalla community di Dragon Slayer, poi metterò ovviamente tutti i link, ha fatto ben 5 parti, più un'appendice composta da due parti e un'appendice 2, un'appendice 3, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 post sull'argomento, quindi ne ha scritto parecchio Justin Alexander su questo. Io non so se li avete letti tutti, tra l'altro, i post, io non ne ho letti tutti, ammetto che non ne ho letti tipo 2 o 3.
Io di Alexandrian credo di non aver mai letto intera una cosa.
Io l'ho letto tutto, alcune cose lette più di una volta.
Ma infatti dovrei leggerle, mi ero proposto di leggerle prima di questo podcast, ma alla fine ammetto di non avercela fatta. Però sì, The Alexandrian è stato uno dei blog con cui sono cresciuto dal punto di vista del gioco di ruolo. È stato uno dei primi blog che ho incontrato quando ho iniziato a giocare e quindi è abbastanza fondamentale per la mia... Per come sono venuto su giocando di ruolo anche OSR, nonostante lui faccia articoli di qualsiasi genere, fa analisi di Dungeons & Dragons quinta edizione, Star Wars, ha fatto una valanga di robe diverse, quindi l'OSR è solo una piccola parte. Però ecco, questo blog qua, questo post qua, ha dato il nome a questa tecnica del giacquaiare il dungeon.
Tanto la prima volta che sento dire la parola dal vivo, quindi so come pronunciarlo adesso il termine.
Sì, è molto italianizzato. In inglese è Jacquaying the Dungeon, da Jacquaise, che è il nome, dal cognome molto particolare, tra l'altro, dell'autrice in italiano, giacquaiare.
Tra l'altro, Jacquaise è stata anche level designer per Quake o Quake 2. Non ricordo.
Sì, è stata game designer di Quake, forse Quake.
L'uno o due, non ricordo, o forse entrambi.
Sì, e poi anche a Halo Wars, a quanto pare.
Di cui però
dei livelli
non ho
idea di Halo Wars. In generale sì, ha fatto negli anni 70-80, ha fatto vari dungeon, varie pubblicazioni con la Judges Guild, quella casa editrice che pubblicava per Dungeons & Dragons. Penso che è una di poche case editrici che aveva la licenza di pubblicare per Dungeons & Dragons.
Comunque, la famosa di terze parti.
La più famosa, però dopo qualche cosa negli anni 80 si è spostata a fare videogiochi fondamentalmente.
È quella di Tegel Manor? No, sto dicendo una sciocchezza.
No. Di Dark Tower anche, che è quella di livello più alto rispetto a Caverns of Strahd.
Sì, qua nell'articolo di Alexandrian dice Dark Tower, Griffin Mountain e una mezza dozzina di altri classici old school per la Judges Guild, la Chaosium, la Flying Buffalo e la TSR. Ci ha dato dentro e poi appunto si è spostata a fare altro. E da poco ha ricominciato a fare cose nei giochi di ruolo.
Sì, qualche anno fa è uscita una sua nuova avventura.
Che figo.
Su un drago, sembra. Roba di alto livello.
Esatto, e ora stavo facendo un'altra cosa che si chiama Characters Companion, qualcosa del genere che sta sviluppando. Però sì, è tornata un po' attiva e così via. Parliamo un attimo, prima di iniziare a parlare dell'argomento vero e proprio, parliamo un attimo delle Caverne di Tracia, che è uno dei miei dungeon preferiti e che amo e odio per la sua prolissità. Te, Fra, nell'Arai, stai progettando la campagna, l'hai già iniziata? O?
L'ho iniziato a studiarlo, perché va studiato un modulo del genere. Mi sto trattenendo a inserirlo nella mia campagna perché ho paura che i giocatori facciano i primi livelli di poche stanze, poi decidano che è troppo pericoloso, il gioco non vale la candela e non ci vogliono mai più tornare, e quindi bruciandomelo così per sempre. Quindi sto aspettando, anche perché è molto impegnativo e sono dovuto... Ovviamente non si può studiare, non si può fare su un PDF, perché bisogna prendere appunti accanto e riassumere le stanze, perché è scritto... come i vecchi moduli, quindi con un'impaginazione praticamente assente, le informazioni sono ben nascoste nel testo delle stanze, che però non sono in realtà molto lunghe, cioè non si tratta di una stanza a pagina piena di dettagli inutili, è una scrittura comunque molto molto densa di informazioni e la mappa appunto è molto complessa e non c'era ancora un modo standardizzato di scrivere le key dei dungeon o di gestire la numerazione delle mappe. quindi ci sono molte sottoaree, non è facile capire dove sono gli accessi delle varie sottoaree, c'è tantissima verticalità anche attraverso le trappole, e quindi tipo cadi nella fossa o si sposta un oggetto e ti permette di andare a livello sotto, per esempio, in modo più o meno sicuro. Però c'è un sacco di cose molto interessanti.
Sì, addirittura c'era un corridoio di cui c'è una grande, mi ricordo che ho visto varie discussioni sui fori in cui ci si chiedeva dove cavolo finisse quel corridoio.
Ci sono probabilmente degli errori della mappa, sì.
Sì, esatto. Sì, comunque il problema è quello.
Non finisce mai però, perché è magico.
Esatto, è giusto perderci, sì. Ops, siete finiti nella stanza 72?
Però no, quello che uno dei trick meno interessanti in realtà che ci sono, anche perché poi è stato, cioè il corridoio infinito è un classicone che viene riproposto in diverse avventure. Quello davvero interessante è appunto l'uso di delle trappole per, cioè, che non sono soltanto degli ostacoli, ma per come è costruito il dungeon alla fine ti permettono di sfruttarlo e di muovertici dentro. Anche
io non l'ho letto, in realtà non ho ancora fatto in tempo a leggerlo, però ne ho sentito parlare molto bene. Una cosa che mi aveva colpito, che avevo sentito dire, era che tipo proprio geograficamente interessante, perché ci sono delle porte che possono essere viste ma sono nascoste da elementi naturali, e quindi tipo a seconda delle posizioni in cui tu ti trovi nel dungeon puoi vederla oppure puoi non vederla. È interessante, mm-hmm. Tipo è una di quelle cose che premia se si mappa con precisione.
La complessità del testo è proprio perché, siccome erano all'inizio della scrittura delle avventure, dovevi spiegare veramente tutto di come si fanno le cose, anche ad esempio i pipistrelli. Non c'è scritto semplicemente i pipistrelli sono spaventati dal fuoco, e poi lascia al master l'idea di come gestire questa cosa. Ti spiega proprio come giocarla e ti dice: se hanno una lanterna, allora c'è questa probabilità qui che si arrabbino. Se hanno solo una torcia, questa. Con la luce magica, quest'altra. Se si arrabbiano fanno questi effetti qua. Tra l'altro sono su un ponte sospeso in un abisso, quindi sta tutta lì la sfida, certo. Chiaramente,
certo.
Tutto fatto con un grande foreshadowing, anche perché, quindi l'anticipazione del discorso dei pipistrelli, perché prima trovi il guano, poi nelle varie stanze in cui ci sono, ogni volta i pipistrelli sono sempre più sensibili alla luce e incazzosi se vengono disturbati.
Okay.
Quindi ogni cosa, come appunto questa cosa qui dei pipistrelli, è proprio ben pensata, accompagnata e costruita anche attorno proprio alla geografia, la topologia del dungeon. Necessariamente prima vedi il guano, poi quelli più grossi, poi quelli più grossi.
Infatti a me questa cosa fa venire in mente subito la Moat House di Gygax, che anche quella c'aveva i pipistrelli dentro in una stanza, ovviamente era una stanza abbastanza normale, quindi non c'era neanche tutto sto bisogno di fare foreshadowing, però vabbè. E anche lì effettivamente i pipistrelli ti dice come affrontarli, cioè ti dice che se si hanno delle torce c'è la probabilità su tot che si spenga, e aggiunge la stronzata che se si attaccano a luce spenta hai una probabilità di colpire un tuo compagno. Queste cose sono molto fighe, sono molto belle, mi piacciono quando il dungeon ti spiega come affrontare una situazione specifica.
Sì, il problema di Caverns of Thracia è che c'ha questi muretti di testo, perché appunto non muretti, perché non, le stanze non sono così tante, così lunghe le descrizioni, però sono molto densi e tutte le informazioni sono affondate in mezzo, anche in un ordine. Cioè adesso molto spesso si è presa un po' la cosa nell'OSR di descrivere l'ordine delle cose che vedi in una stanza, in un dungeon, anche con un certo criterio. E invece all'epoca no, quindi ti mette magari un mostro gigante, te lo mette all'ultimo e magari ti spiega che ne so, ci sono delle chiavi appese alla parete in un angolino nel primo paragrafo. Ora sto dicendo cose a caso, però più o meno l'ordine delle informazioni potrebbe essere anche questo.
E alla fine non ti dice che la stanza va a fuoco.
Non è così male, ho esagerato un po', però
io queste cose le ho viste più nelle avventure recenti.
Mm-hmm.
È solo impaginato malissimo, è tutto in linea e
sì.
Uno non c'è abituato.
Certo,
però sì. le informazioni sono a volte nascoste, ma non c'è mai questa cosa, anche perché vedi lo stat block, ad esempio, se c'è un mostro.
Sì, va bene, mostro, sì.
Sono poi alcune cose evidenziate, cioè non è proprio scritto.
No, chiaro, non è così terribile, cioè, appunto ho iperbolato un po', però.
Io invece noto che più cercano di aiutare nel testo il master, più mi confondono a volte nelle avventure più recenti. Non lo so, anche questa cosa qua di mettere le cose in ordine ha senso, però è un passaggio ulteriore, le liste mi confondono più che altro, però vabbè, questo è un po' andare oltre l'argomento.
Chiaro, lì alla fine si va a toccare la sfera personale di come uno interpreta le informazioni, cioè ci sta, è normale.
Comunque, però le nuove liste.
Sì, no, a me piacciono molto.
Lo stile OSE non mi piace per niente, capisco, mi ci vuole molto più tempo a capire una stanza.
Esatto, è quello, ci metto di più a capirlo.
Ci sta,
mi urti, vabbè.
Ci sta, invece piace molto. Però tornando a questo punto nell'argomento,
sì.
Perché giacquagliare il dungeon? Perché Caverns of Thrash è diventato l'esempio? Perché appunto, come spiegava Nellara, cioè, ci sono tantissime strade, il dungeon, la mappa del dungeon è molto complessa, ci sono vari collegamenti e c'è un sacco di verticalità. E, per esempio, ora qua si va nell'ambito dello spoiler, però si sta ascoltando genericamente, spesso un master, non sempre, ma per esempio nell'incontro con i pipistrelli sul ponte, se tu cadi dal ponte, perché se non ricordo male c'è la probabilità di cadere dal ponte, se tu cadi dal ponte c'è una probabilità che tu finisci in acqua, perché c'è un fiume che è il secondo livello.
Esatto, e anche lì uno dei passaggi per il secondo livello è, come diceva Luca, una cosa che puoi vedere solo se arrivi da un lato del dungeon. Ti accorgi che c'è una scala, se arrivi dall'altra parte, che è però quella più vicina alla scala, non lo vedi, quindi te puoi passare solo se l'hai vista dall'altra parte. Questa è una cosa molto interessante, perché ti permette di anticipare sempre nuove zone di un dungeon, tipo quando sei su una piattaforma rialzata, quindi la verticalità all'interno dello stesso livello, vedi la zona sotto, da sotto vedi la zona sopra, la puoi raggiungere, oppure le grate in che non puoi passare ti anticipano sempre aree successive, danno un obiettivo ai giocatori su dove andare con il dungeon.
Esatto, tra l'altro appunto ci sono pure 3 ingressi, e anche solo che i 3 ingressi sono molto interessanti, perché uno è in cima a una piattaforma, sempre protetto da questi gnoll. Quando nell'ara te appunto dicevi che è un dungeon molto pericoloso, è vero, in teoria sarebbe per livelli bassi, mi sembra che è proprio da 1 a 4, però di fatto, cioè, i mostri che incontri già subito sono gnoll che hanno 2 dadi vita, e ne trovi un po' di gnoll che da 2 dadi vita, quindi o ci andavi davvero con, come si faceva appunto, come negli anni 70-80 con l'esercito, o in 7, 8, 9 giocatori, oppure sono davvero cazzi. Io una volta avevo fatto una sessioncina con 5 giocatori, hanno fatto subito un total party kill perché non hanno gestito bene la cosa, però si sono trovati davanti 6 gnoll da 2 di vita e TPK.
Sì, anche i cultisti sono forse ancora peggio, perché poi quelli sono anche tantissimi, con esatto, la torrenza di piastre. Cioè.
Sì, esatto. E appunto una degli ingressi è questa piattaforma rialzata protetta dagli gnoll, poi c'era l'altra, se non ricordo male, perché da un po' che non lo vedo effettivamente, se non ricordo male era un ingresso in mezzo alla palude, forse?
Sì, c'erano lì, ci sono dei lucertoloidi e poi ce n'era un terzo. Secondo
e c'era il terzo, che era un buco, esatto, era un buco, un pozzo, che finiva un pozzo per terra, cioè ci devi capitare letteralmente sopra, non lo vedi neanche da lontano. Quindi c'è questo pozzo qua che dà su un altare dove i cultisti fanno questo sacrificio qua, e tu finisci sull'altare, su questa, che tra l'altro è su una piattaforma, e come le vittime, se cadi giù dall'altare e da questa piattaforma qua, finisci di nuovo nel secondo livello. Poi c'era una statua a un certo punto che ti appare all'improvviso, quella è bellissima.
No, quella non la spoilerare.
Non la spoileriamo, dai, non la spoileriamo.
Io non la conosco, quindi non posso spoilerarla.
Ce la faremo ce la dovrei far giocare.
Sì, sì, una one shottina ce la fai fare, una one shottina con tutti i piani.
Sì, ti proverò a farla, ma non prometto niente. Comunque non servono i trick in realtà, cioè no. I trick sono molto belli, però c'è anche lavoro anche più semplice su delle semplici scale intralivello, le porte segrete che ti fanno tagliare un'intera zona del dungeon, che in un contesto di gestione delle risorse ovviamente è sempre prezioso. Al di là della stanza segreta, cioè nascosta, anche il corridoio segreto ti permette un nuovo collegamento. Sono tutta una serie di cose che, se usate bene, sono molto interessanti, però ci deve essere un dungeon che te le permette, cioè...
esatto. Quindi parliamo un attimo del perché è meglio avere dungeon già quaiati rispetto a avere dungeon lineari, e purtroppo per certi, in certi giochi, in un certo stile di progettazione, sono molto comuni i dungeon lineari. Invece perché è importante già quaiare i dungeon? Però adesso facciamo parlare Luca, che tu tra l'altro ne hai scritti un po' di dungeon, e sì, tutti molto belli, sì. Alcuni molto complessi, tra l'altro.
Sì, in realtà sono anche piccoli, sono compatti, perché se andiamo a vedere questi moduli storici sono 5 volte i dungeon che faccio io, ma perché sono a piani, chiaramente, quindi va moltiplicato per quello. Però sì, c'è, cioè, nel momento in cui hai più stanze, hai più corridoi, hai modi diversi in cui li colleghi, crei gioco, no? Crei gameplay. È una cosa che non capisco, effettivamente, come tu possa pretendere di riempire una sessione con un corridoio. Cioè, è difficile, è controintuitivo, non lo trovo sensato, perché poi lì succedono tutte le cose che, se in una stanza ci si blocca, cioè poi se ne va, si va via, e allora lì partono tutti quella serie di problemi in cui si cerca di bilanciare le cose, di prevedere quello che si pensa e altro, e va a benedirsi il problem solving, si può dire il problem solving, sì,
anche la gentilità dei giocatori.
È la gentilità dei giocatori. Una cosa molto bella era appunto l'enfasi non sui trick, che i trick sono belli, io ne ho letti parecchi di trick fichi, poi magari posso dirne qualcuno che mi ha colpito più di altri.
Era tutto sul teletrasporto ed era una figata.
Esatto, quello è il trick, però è un trick abbastanza base, cioè nel senso, se prendi B1 in cerca del mistero, in Search of the Unknown, c'è la stanza che ti teletrasporta, è anche piuttosto vicina. Tra l'altro, quella è una bella mappina, bella intricata, molto interessante, che non hanno neanche bisogno di descrivere tutte le sue stanze, tutte le sue caratteristiche. C'è il loop che ti fa perdere tempo e ti fa scattare gli incontri, ci sono le mille porte del piffero che non hanno nessun senso, c'è la porta che dà sul nulla, però vabbè, quelle sono robe da fan house, no? Però quel numero di stanze lì, quel tipo di formazione lì, quei loop che si creano di corridoi che poi si ricongiungono al perno centrale, che è l'ingresso, quello con le bocche che parlano, lì ti assicura che ci entri 2 volte, ci entri 3 volte, ci entri anche 5 volte e lo navighi in modo diverso. Poi magari se lo entri una sesta volta basta, però 5 secondo me ce la fai. Questo non vuol dire che un dungeon deve avere 5 ingressi o altro, però deve esserci comunque una riflessione sul fatto che tu possa affrontare questo dungeon in svariati modi. Questo è un po' il punto.
Esatto.
Io mi tengo come numero mio, mi tengo almeno una ventina di stanze, perché ho voglia di fare un dungeon cicciotto, ma non ho voglia di passarci un mese a scriverlo, ecco.
Certo.
Una ventina credo sia il minimo sindacale per avere del gioco di esplorazione vera.
Sì, tra l'altro, sì, perché, una cosa, sì.
Perché poi con l'esplorazione si attivano tutti quei vari ingranaggi del gioco che magari a una prima lettura, se lo giochi in una maniera più moderna, non ti tornano, no? Come adesso, questo per noi sono cose abbastanza ovvie, ma roba come il peso, roba come il consumo delle risorse, roba come il tempo che passa, guadagnano senso nel momento in cui il dungeon ha un certo spessore, ti ci puoi perdere. È una cosa bella è perdersi nel dungeon, è interessante smarrirsi, ora con i trick o senza i trick. però a un certo punto non capire, non ricordarsi dove ci si trova e andare nel panico è, secondo me, parte integrante dell'esperienza.
Sempre molto divertente. Poi ti serve anche per giustificare gli incontri casuali, perché se il dungeon sono 10 stanze praticamente in fila, a una certa, giustamente, i giocatori si chiedono, sì, ma questa gente da dove arriva? Com'è possibile? E si perde la sospensione di incredulità rispetto al posto dove i personaggi si trovano.
Quindi se proprio vuoi fare un corridoio, fai una L, almeno così c'hai.
Almeno nascondi lo spawn point.
Sì,
questo è esatto, questo è un discorso molto anche da programmatore di videogiochi, perché vabbè,
sì.
Un botto di dungeon che leggo su carta mi direi cazzo quanto vorrei, cavolo, quanto vorrei navigarlo in 3D in prima persona, sarebbe fichissimo.
Fatto su Minecraft tutto Stonehell, quindi si può navigare tutto Stonehell su Minecraft.
Hanno fatto su Minecraft, hanno fatto anche le caverne di traccia, se non sbaglio.
Vero? Ma quello è casino, cioè deve essere difficile. Stonehell c'è solo le stanze, non c'è niente.
Non ho mai avuto occasione di provarlo, perché è un file che scarichi e lo devi usare con Minecraft, che io non ho mai comprato e non saprei neanche, cioè non mi ci sono davvero mai messo. Ora magari con una curiosità lo faccio, ci provo. Però sì, c'è il failetto che trovi su internet della mappa di le caverne di traccia fatte su Minecraft da caricare sul giochino.
È molto probabile che se qualcosa esiste è stato fatto su Minecraft.
Sì, ci hanno fatto qualsiasi cosa su Minecraft. Sarebbe carino poter fare dungeon dentro e poi esporti le mappe.
Sicuramente c'è un modo.
Però secondo me ci sono modi più semplici per fare questa cosa, quindi
sicuramente ci sono modi più semplici. Oddio, metti i giocatori a esplorare, metti invece che disegnare la mappa, li metti a esplorare le stanze di Minecraft, così vanno in 3D, vedono le dimensioni e poi gli incontri casuali glieli fai giocare così.
Sì, vabbè, ma a quel punto fai comunque prima con una mappa, dai. O fai un super VTT, però a quel punto ci sono i programmi apposta, li fai comunque prima.
Sì, no, ma in realtà stavo cazzeggiando, però
poi ti perdi trick.
Comunque stavo per dire un'altra cosa, ma ho paura di essermela dimenticata. Sì, ecco, parlando appunto di quello che dicevate voi sull'agentività, sulla possibilità di esplorare davvero, una delle domande che spesso vedo riguardo l'argomento del sandbox, per esempio il gioco sandbox, che la gente dice, molti, non la gente, ma molti dicono però se sei in un dungeon non è davvero sandbox, perché comunque sei lì dentro, non puoi andare davvero dove vuoi. In realtà puoi, se c'è un dungeon che ti permette di farlo. La differenza sta proprio lì, in come è fatto. Se tu puoi scegliere tra direzioni che si diramano ognuna in altre due o tre direzioni, che vanno su, vanno giù, pigli scale, vai a destra, vai a sinistra e così via, in realtà magari non puoi attraversare le pareti, però di fatto puoi scegliere esattamente dove stai andando.
Chi può dire che non puoi attraversare? No, dicevo, chi può dire che non puoi attraversare le pareti?
Oltretutto.
A parte, esatto. La dinamite.
E forse parla.
Dicevo, forse è anche più sandbox, perché è più facile per i giocatori capire dove andare, cosa fare e fare delle scelte. Che a volte quando fai la mappone esagonale, i giocatori hanno talmente tante opzioni che non hai davvero una scelta. Dungeon sta sempre nello sweet spot, se fatto bene. C'hai magari sempre tre cose, c'hai degli oggetti da manipolare, è più facile muoversi con libertà, che ti serve l'informazione per avere davvero, esercitare questa libertà di gioco.
E poi devi anche considerare il dungeon all'interno del mondo di gioco, ed è una cosa che c'è praticamente da sempre, no? Non B1, però è B2 sì, oppure il Omelet, pure, no? E il dungeon è parte integrante di un mondo più grande, e a seconda di come interagisci con questo mondo, poi nel momento in cui vai a giocare veramente all'interno del dungeon si creano delle situazioni che vanno a modificare quello che c'è fuori, quello che c'è fuori, quello che c'è dentro, no? Perché se tu leggi quel modulo, che io adoro, riesci a vedere lo scheletro di quello che è la campagna, no? Lo scheletro di quello che sono gli eventi, no? Perché è un dungeon che è grosso, no, non è particolarmente grosso, però è difficile riuscire a farlo tutto in una sola sessione, perché c'è la parte che è una specie di piccolo assedio, mi pare che ci sono una decina di briganti incastrati dentro, ci sono un bel po' di mostri. Quindi c'è, nel senso, se tu vai col tuo gruppetto di livello 1 fin lì, dai le botte e poi devi tornare a riposarti. A Omelette ci sono quelli che offrono aiuto, e tra questi ci sono anche i pugnalatori alle spalle, no? Quelli che fanno parte del culto del male elementale, no? Che sta risorgendo nella regione. E tu vai lì, attacchi i nemici, ti fai colpire alle spalle da questi qua che credevi essere i tuoi amici. Si spera che tu sopravviva, torni nel villaggio, denunci quella che è la fazione malvagi che si era insediata dentro al villaggio e crei tutto un rapporto di allora tu mi devi questo, allora ci hai aiutato, quindi veniamo anche noi ad aiutarti nella tua missione. Infatti ci sono due personaggi di livello altissimo, mi pare, nel villaggio. Ci sono i due eroi di alto livello che fanno molto comodo poi quando ritorni nel dungeon e vai a esplorare sotto e ci trovi il tuo ogre, ci trovi... Mi pare che anche lì ci siano 6 gnoll, se non sbaglio. Ci trovi i tuoi cultisti e ci trovi il tuo capo cultista di livello 5 con la sua bella arma magica che, se non ti porti dietro il villaggio intero, ti secca. Però vedi, c'è proprio l'intelaiatura, no? E questa cosa qua si può realizzare in mille modi diversi, no? E questo è puro sandbox, secondo me. C'è questa cosa anche in B2 in modo più piccolo. Il fatto che assoldi gente che ti pugnala alle spalle, sopravvivi, torni nel tuo hub e di colpo il castellano ti parla e ti dice va che c'è più di goblin e orchi di dentro, c'è anche qualcos'altro. E si crea tutta la campagna, no? Però questo è il perno centrale attorno al quale ci sono mille variabili che sono dettate dai giocatori e da come affrontano sto cavolo di labirinto.
Infatti giustamente B2 il castello è tutto mappato.
Sì, 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 esatto. Quindi perché non fare un party di goblin e vedere cosa succede se si fa il contrario?
Sì, esatto, la cosa bella dei dungeon grandi e ben strutturati è anche appunto il poter fare questo, quello che io chiamo il gioco di fazioni. Molti dungeon, le caverne di Traccia, ma anche molti altri, anche B2, che in realtà, come poi a livello di progettazione di dungeon, è abbastanza semplice, non è lineare, perché c'hai tutti i covi dove le tane dei mostri che sono abbastanza tutte accessibili da fuori, però appunto ti permette di poter mettere varie fazioni nel dungeon. Per esempio nella caverna di Traccia ci sono i cultisti e ci sono i ciortoloidi e ci sono le altre come si chiamano, le altre bestie, sulignole e così via, che alcuni sono alleati ma non troppo, gli altri sono direttamente nemici, e quindi avere un dungeon complesso, a parte, è anche abbastanza grande ovviamente, a parte di poter mettere le basi di queste fazioni qua, ti permette di, nel momento in cui inizi a stringere alleanze, a farti nemici e così via, di poterlo sfruttare in maniera strategica per poterti muovere, per poterti e per doverti muovere nel dungeon anche. Perché, per esempio, se per arrivare a un'area di un tuo alleato devi passare in un'area nemica, hai voglia di dover progettare da che parte passare per evitare di beccarti quelli che ti vogliono ammazzare.
Mm-hmm. Sì, e potrebbe anche essere semplice come avere un mostro in una stanza e non ci puoi entrare lì dentro, ma in un'altra c'è un mostro con cui hai fatto amicizia.
Esatto.
Può essere scalato anche in piccolo.
Però in un dungeon piccolo giustifichi peggio la presenza di creature diverse che non sono amiche, cioè nella classica tana da dungeon da 8 stanze per fare la one shot di 2 ore non c'è abbastanza spazio per avere questa profondità, perché non ha senso che vivono uno davanti all'altro e non sono ancora ammazzati o pacificati.
Esatto.
Ci deve essere qualcosa nel mezzo, cioè perché possa essere sensato e operabile dei giocatori, se no è una buffonata. Cioè diventa o è una fan house, e quindi il mago ha messo la manticora qui, i lignol di qua e tutti sono separati da delle lastre di vetro, però è un certo tipo di dungeon. Mm-hmm. Specifico.
Sì, sì, anche lì dipende da da cosa fai, da come usi la tua scala, perché per esempio una cosa simile che ho fatto in un dungeon microscopico era il primo dungeon che ho scritto per Scrapket, che era letteralmente una caverna con dentro una banda di orchi banali, cioè non aveva niente di che, c'era il capo orco e c'erano gli orchi predoni, e però avevano dei prigionieri e quindi in una gabbia c'avevi dentro un tizio imprigionato che era un mago che era lì a esplorare, quindi lì ha senso, cioè lì comunque ha senso che ci sia. Il problema è quando ce lo ficchi perché hai letto in un blog che ci devi mettere le fazioni e ci devi mettere cos'è che ci devi mettere, un oggetto magico con cui picciopacciare
c'è la famosa checklist del dungeon, l'ho tradotta sul mio blog,
che è molto comoda, è molto figa, però bisogna anche stare attenti a comprenderla, cioè non fare il compitino, ecco.
Esatto, ma ti puoi giustificare delle fazioni in un dungeon piccolo, però facendolo con criterio. Mi potrebbe venire in mente, se volessimo mettere delle fazioni in più in quel dungeon, per esempio di Scrapcat con gli orchi, potresti fare due fazioni di orchi all'interno della stessa tribù, che non se le sono ancora date perché sta ribollendo magari la rivalità, però per il momento magari c'è il capo che le tiene a bada. Però sono cose che devi giustificarle abbastanza bene.
Io non lo farei perché quel dungeon è molto piccolo. Cioè questa cosa
sì, non ce l'ho presente, quel dungeon in particolare, però io stavo pensando per esempio a quello Where's the Giant, l'altro che hai fatto te sui giganti, che anche lì è tutta una tribù di giganti.
È la struttura di G1 praticamente, no?
È la struttura di G1, sì. È rimpicciolita, semplificata per giocarla in una one shot, però sì.
Esatto, però lì ci sono abbastanza stanze e lì per esempio già due fazioni di giganti, volendo uno ce le può mettere. Forse c'era tra l'altro, non mi ricordo.
In teoria. Ci sono due giganti di delle nevi di montagna, quelli blu alti, e uno dei due è morto. lì è un po' una buffonata, perché l'idea di farci una soap opera e di incappare in un mezzo intrigo alla Game of Thrones, ma di giganti che spiccicano a malapena parola
c'è anche il gigante, me lo ricordo.
Non mi ricordo. Era per il One Page Dungeon,
il Dungeon Contest dell'anno scorso.
Non è neanche finito in finale, perché i giudici non so chi erano, ma erano probabilmente molto incompetenti, no? E quindi non hanno riconosciuto il genio, e quindi quando hanno letto del gigante Sherlock Holmes che viene a indagare sulla morte del capo Grug, non ci hanno visto il genio, hanno detto no, premiamo il divano verde.
Secondo me devi metterci più colori ancora, è stato quel problema.
E quindi l'anno dopo non è ancora meno.
Esatto, e infatti non è arrivato in finale.
Zero
proprio, no?
Quello dei teletrasporti, io vado molto fiero di quello, però vabbè.
Un bellissimo dungeon, mi sono divertito un sacco a farlo.
Mi piace come appena voi avete... quello è un dungeon molto semplice, perché sono due dungeon uguali uno sopra l'altro ed è collegato da un pozzo. Il pozzo è l'ostacolo principale di quel dungeon lì. E mi piace che appena l'avete beccato voi il pozzo, subito, no, non possiamo attraversare, è troppo pericoloso. L'ho giocato con un altro gruppo, la prima cosa che hanno fatto hanno cercato di attraversarlo tendendo una corda e camminandoci così come degli acrobati. Subito. Però sì.
Un altro dungeon che mi è venuto in mente, che ha le fazioni ed è comunque abbastanza piccolo, mi sembra che ne avevamo parlato tra l'altro in chat io e te, Fra, è dentro la quercia, quello di Old School Essentials.
A me non piace, e a me non è piaciuto nemmeno ai miei giocatori. L'hanno trovato un po' non ben integrato le cose nelle stanze. Quindi sì, ha sicuramente molte fazioni. Riesce a giustificarle in quell'ambiente? Direi di no. Almeno nella mia esperienza giocandolo mi ha dato proprio questa impressione che avevo prima leggendolo, e poi mi è stata confermata nel gioco, che la roba è un po' scollegata, è un po' troppo a caso, ma a caso in un modo non davvero divertente, ma non è stato un successo.
Invece per esempio a me non è dispiaciuto così tanto, ed è vero che ci sono tante fazioni, ma lì è è giustificato dal fatto che i componenti di queste fazioni sono davvero pochi, cioè tipo ce ne sono 2, 3, forse 4 al massimo, e quindi è vero che ci sono tanti mostri diversi che vivono in questo equilibrio precario. Poi ovviamente i gusti sono gusti, però lì è un esempio in cui secondo me bene o male si riescono a giustificare delle fazioni, proprio dovuto al fatto che non c'è nessuno che è così più potente delle altre che può dire vabbè adesso vado lì e li ammazzo tutti perché sono proprio numeri esigui. Questo non comporta però il fatto che...
Sarei curioso di vedere se magari il problema è perché la mappa magari non era abbastanza già quaiata.
Può anche darsi, ora non me la ricordo, non ho la mappa.
Forme strane mi ricordo, ma alla fine era spiattellata tutta sul piano.
Sì, era tutta sul piano. C'era giusto il grosso fiume che collegava qualche area, poi sì, qualche collegamento c'era, però... Ora non mi ricordo quando fosse già quagliata, in realtà ammetto che l'avevo visto un po' di tempo fa, mi è venuto in mente adesso.
È di Cos, dell'autore di Oz, no?
Sì, è di Norman.
È di Norman, perché io sua invece ho giocato le caverne incandescenti.
Sì, quello non l'ho vista, non l'ho letto.
È molto divertente, è su due piani, però secondo me soffre un po' anche quella della sindrome da seguire pedissequamente questi principi e però avere un risultato un po' scollegato, perché anche qui il dungeon era diviso in sezioni, no? C'era la parte che era il tempio dello schifo e della melma, c'era la parte con le grotte, c'era la parte con la muratura, la parte col fiume sotterraneo, che sono elementi molto fighi, ma che effettivamente nel momento in cui le metti tutte attaccate una di fianco all'altro, che comunque erano collegati anche in maniera interessante, perché il fiume lo attraversavi con la barca, i due piani potevano essere percorsi attraverso scale, passaggi segreti o pozzi, è tutto molto già quagliato effettivamente, però il risultato è che rischi di passare, è un po' come sono i 5 stati che confinano tutti assieme negli Stati Uniti, no? Rischi di fare quello, no? Capito? Che ho fatto tutte e 5 le zone in 2 turni, no? Se, tipo, il risultato è un po' estraniante, no? Cioè, crolla un po' il senso dell'esplorazione, secondo me. Perde il... come si chiama? Quando non ci credi più. Com'è che si dice?
Sospensione di incredulità, esatto. Sì, perché se è tutto collegato, tutto, poi diventa anche abbastanza... Cioè, è l'esatto opposto, invece che essere... dritto una stanza dietro l'altra diventa un posso andare ovunque passando da ovunque,
e quindi non c'hai della scelta alla fine di nuovo.
Infatti, tant'è che poi c'è anche il fiume che va e esce fuori dalla mappa e ti dice se vuoi collegalo a il buco nella quercia, così ti fai anche quello in altri 2 turni e non capisci niente dove sei finito, e poi finisci nella villa del conte di sangue, anche lì tipo vai nello sgabuzzino e c'è il cacciatore di vampiri.
Però i suoi dungeon più tematici sono molto belli, il Winter's Daughter e anche l'abbazia che era uscita su Wormskin non erano dei dungeon molto esplorativi, ma comunque dei bei dungeon. Secondo me è più bravo lì Norman nelle avventure.
Sì, infatti stavo proprio pensando a Winter's Daughter, perché è un'avventura, un dungeon abbastanza... non tanto lineare quanto speculare, ha esattamente la struttura di un tempio, quindi c'hai una stanza da cui entri, c'hai una stanza centrale e poi c'hai due stanze, due aree laterali
che sono
speculari quasi, e poi si riuniscono, e lì di fatto di esplorativo non c'è nulla. Però tra l'atmosfera, tra gli incontri, tra le cose che ci sono nella stanza, il fatto che per alcune cose devi unire i puntini tra informazioni che trovi da una parte e dall'altra, e quello riesce a essere un dungeon molto molto bello, senza appunto questa necessità di esplorazione, quindi non è che serve sempre, ecco. Sempre per tornare al discorso che non è che va fatto per forza al compitino, ci sono dungeon molto semplici che però sono assolutamente efficaci.
Esatto, basta riflettere su quello che si sta facendo e il risultato si vede, cioè nel senso, guarda i microscopici dungeon che fa Zarkov Kowalski, per esempio, no? Ha fatto anche dei dungeon più cicciotti, ma la base sua è una location con tante zone esplorabili e di solito ci butta dentro un piccolo dungeon, no? Non ha neanche gli incontri casuali, capito? Ma non avrebbe senso metterceli, sarebbe un errore metterceli, perché nel momento in cui hai veramente così poco da esplorare, vuol dire che non hai capito cosa sono gli incontri casuali se ce li metti dentro, capito? Se è una stanza con una stanza sopra e basta, incontro casuale ci puoi mettere. Il problema...
Esatto. Io, per esempio, nel dungeon che ho fatto, Here is Death, quello che ho fatto tutto con Paint, lì io non ho messo incontri casuali perché in realtà distanze ce n'è un po', però alcune sono chiuse, alcune sono proprio, non solo le porte sono chiuse, ma sono proprio barricate. E quindi non avrebbe molto senso mettere degli incontri casuali, perché a un certo punto ti chiedi dove cavolo escono, se non che la cosa è che ci sono momenti, stanze vuote con cose strane, ma momenti di calma e stanze in cui ci sono cose in più più particolari, quindi gioca tra questi due aspetti qua, non servono sempre gli incontri casuali.
Devi prendere tutti gli elementi che decidi di mettere in gioco e bilanciarli e calibrarli per avere qualcosa che funziona, ci sta.
Sì, io di solito faccio un dungeon, faccio prima delle liste, una delle liste è quasi sempre le fazioni che ci possono essere o le creature che ci possono essere, poi le conto e penso quante stanze ci vorrà per dare a questa roba il giusto spazio e vedo grosso modo quanto mi dovrà venire grande.
Questo è un buon modo, dico. Io sai come, invece sai cosa faccio? Io di solito disegno una mappa senza rifletterci, figurati. È più di pancia, se mi piace come viene fuori ci trovo un senso, è strano, cioè, non lo consiglio come metodo, è molto meglio partire con un senso, ecco, però ho fatto così.
Beh sì, poi ognuno c'ha il suo metodo, cioè io nei dungeon che ho fatto a volte ho fatto un po', tipo quello su Paint non mi ero pianificato molto, sapevo che sarebbe stato per Ultraviolet Grasslands, sapevo che era per un palazzo abbandonato e tra l'altro non c'è neanche una storia in realtà, io ci ho messo cose che nella mia testa hanno un senso, però di fatto non te le spiego e quindi, perché in realtà è un posto abbandonato, non ci va nessuno né niente e quindi lasci vuoto in modo tale che, a parte che dovevo fare, era un one page, quindi non c'è neanche lo spazio, però lasci tra virgolette spazio bianco affinché i giocatori lo riempiano con quello che potrebbe essere accaduto, perché non c'è nulla lì, non c'è nessuno lì a spiegartelo.
Se no a un certo punto c'è la stanza tipo 25 che non sai cosa metterci, la reputi la stanza lore e quindi la ricopri di murali e di affreschi in cui c'è tutta la storia del dungeon, ah ok, ecco cosa c'era qui dentro, e poi gli altri sono tipo barracks, 42 barracks una dietro l'altra e magari un bagno, tiè. No, cos'è che c'è sempre? C'è sempre il magazzino coi barili? Coi barili con dentro la carne essiccata e uno di vino, sai, tipo...
Sì, sì, sì. Eventualmente ci sono dei centopiedi giganti.
Esatto. Beh, le latrine ci sono se vuoi fare la cosa, se il dungeon è poco serio. Le latrine ci sono sempre se il dungeon è poco serio.
Allora, le ultime latrine...
Che qualcuno ci mette la testa dentro per vedere se c'è qualche tesoro.
Le ultime latrine che ho visto sono tra un dungeon che mi ha cambiato un po' il modo in cui vedo i dungeon, che è, okay, è un dungeon di merda che a descriverlo lo bocceremmo in un attimo, che è quello della zuppa di Halfling. Sì. Sono cos'è, 8 stanze mi pare, 7-8 stanze, è un anello e poi una forchetta, praticamente sono due anelli e una forchetta, una cagata, no? C'è poca esplorazione e nessun trick, proprio zero, è la grotta di un troll, c'è un troll che dorme in una stanza, ci sono due locuste giganti in un'altra, c'è un ghoul legato in un'altra e buon. E poi c'è un burrone a un certo punto, non c'è altro. E la cosa è che i giocatori sono nel cuore di questo dungeon e devono andarsene. Sono legati e sono completamente nudi e non hanno niente addosso, no? Se tu butti un gruppo di avventurieri armati di tutto punto, equipaggiati, che partono dall'ingresso, non ha senso come dungeon. Cioè, ce l'ha, ma è il covo di un tizio, non è interessante. Ma cambiando l'inizio, facendoli partire dal centro, non sapendo dove devono andare, vagando in giro per questi locali bui senza avere manco una torcia, la torcia se la devono costruire il prima possibile, diventa interessante, no? E quindi anche una cosa come un uno zombie legato in una stanza che non serve a niente, di colpo ti interessa perché lì c'è una corda, quella corda potrebbe servirmi, no? Proviamo a uccidere questo zombie, ma siamo completamente nudi, no? Capito? E comincia a ragionare, a riflettere. Ovviamente non c'è nessuna fazione in questo dungeon, ok? Se dovessimo andare per i punti verrebbe bocciato, però invece funziona. È il classico non gliene frega niente, fa quello che deve fare e funziona alla grande.
Però qui vorrei fare la mia solita ringa a favore dei dungeon grandi, che un dungeon come quello che hai descritto ti può servire, ti serve solo per quella cosa lì, per quella condizione lì, e come pure le tane ti possono servire per popolare magari un sandbox più ampio, però per esperire tutti i contenuti di gioco che il gioco offre c'è bisogno di un dungeon grande. Cioè non, secondo me uno non può imparare a, in questo caso di D&D, solo facendo piccoli dungeon, perché non capisci un sacco di regole, come dicevi prima, e alla lunga secondo me ti diverti anche meno.
No.
E è più complicato anche per il master, perché quando c'è un dungeon grande dopo un po' va avanti da solo, l'hai dovuto studiare una volta, poi nel momento in cui i giocatori ci sono dentro, alla fine il tempo di preparazione tra una sessione e l'altra è minimo e ti permette di giocare quindi tanto di più.
Sì, sì. Questo è questo che ho descritto è un raro caso di come si potrebbe definire, una specie di assaggio accelerato di quello che è il gioco effettivamente, no? Quindi sei costretto ad avere a che fare in questo istante con delle meccaniche che normalmente verrebbero fuori giocando a lungo in un dungeon, pianificando i movimenti, pianificando le tue risorse. Qua sei un po' costretto ad averci a che fare subito, e questo è l'unico modo secondo me per farlo fin dall'inizio, proprio una botta e via. Però chiaramente se vuoi raggiungere quel tipo di esperienza lì sul serio devi montarla, cioè devi costruirla, devi serve più spazio chiaramente. Però questa è un'interessante eccezione, secondo me è un'interessante eccezione.
Goblin Punch ha fatto il dungeon tutorial che i personaggi partono prigionieri senza niente.
Layer of the Lamb, questo mi piace di più. Però
One Trick Pony, questi, cioè lo puoi fare una volta e poi basta, cioè io non lo potrei fare ai miei giocatori ormai.
No, è una one shot,
è un tutorial di gioco, sì, lo puoi usare una volta sola.
Però devo ammettere che giocandolo così con gente che non ho mai visto a random, robe così, funziona. E leggendolo mi piace un pochino di più di Lair of the Lamb, perché è più semplice, perché è ancora più minimale. Non so, sì, questo chiaramente va fuori dal nostro discorso. Questo è un dungeon, è una situazione completamente diversa da quello di cui stavamo parlando. Beh, no,
certo, ma le eccezioni vanno anche a dimostrare, come si dice, l'eccezione che conferma la regola, nel senso, vanno anche a dimostrare.
Sono dungeon diversi, cioè già poi era uno strumento, non è un valore in sé.
Mm-hmm. Esatto,
esattamente.
Io per esempio penso anche banalmente alla tomba dei re serpenti, che il primo pezzo è un tutorial, è abbastanza dritto fino a che non arrivi nella zona sotterranea in cui ci sono un sacco di passaggi.
Sì, c'hai i goblin che vanno in giro, c'hai la chimera incatenata, il burronazzo.
Esatto.
Infatti io il primo corridoio di Tomb of the Serpent Kings lo taglierei di netto.
Io nelle one shot, allora sì, io lo taglio nelle one shot. Nelle one shot avevo fatto tra l'altro un post per farlo giocare nelle one shot, proprio perché, cioè, una cosa è se stai imparando, se proprio davvero giocatori che stanno imparando, effettivamente è utile perché ti insegna, mano a mano che giochi tutto il dungeon, ti insegna le cose. Però se lo giochi con gente che conosce già il dungeon, che conosce già il modo di giocare, lo stile SR, oppure se lo fai in una one shot, io di solito lo taglio, faccio le prime quattro stanze e la falsa tomba e poi ti porto direttamente dal burrone, perché sennò è davvero tutto dritto. Invece le prime quattro stanze giusto per settare l'atmosfera e poi finisci nel burrone e poi dai goblin, e lì inizia a vedere le cose un po' più cicce.
Giustamente, molto basic le prime sette stanze.
Sì, sì, esatto, ma è bello perché ti insegna, non è un gran dungeon. Però è un ottimo dungeon per quello che si prefigge di fare, ecco.
Doveva scrivere queste prime stanze come le prime quattro stanze del Palace of the Silver Princess, che è una specie di libro gioco in cui master e giocatori decidono che cosa fare, quindi ci sono 50 pagine di gente che cerca di aprire una botola o di combattere uno scheletro, e poi ci sono 20 pagine del resto del dungeon.
Io avevo letto solo. No, no, no. Tu stai parlando di quello con la copertina verde, quello pubblicato?
No, quello arancione non ho idea di cosa sia, so soltanto che c'è un mostro con tre teste. Ho visto il
Sì,
disegno,
io.
mi faceva schifo.
Sono i disegni brutti old school.
Sì, ma ci sono anche disegni
Sì.
brutti sul belli.
Sì, è vero, esatto. Quello arancione, secondo me, cioè io ho letto solo quello arancione e non era male. L'altra cosa particolare di quel dungeon era che c'erano delle stanze in cui diceva proprio letteralmente: decidi tu cosa metterci. Però quello era carino come
Anche di
dungeon, era
uno.
anche quello in un palazzo. Però ho
Non è lo
letto
stesso, è
solo.
diverso, è
Sì,
completamente diverso.
parecchio diverso che io sappia, però la verde non l'ho mai letta, quindi mi fido solo di quelli che hanno fatto le comparazioni. Quello verde c'è un po' più di storia, è ambientato tra l'altro, se non sbaglio, tempo dopo rispetto a quello della copertina arancione e cambiano un po' di cosine.
Sì, c'è un medaglione che fa casino. Ogni volta che leggo la parola medaglione in un'avventura sono tipo, no, Dio, cosa succede adesso? Sarà tutta una pagina in cui ci spiega sto medaglione cosa fa. No, che palle. Io odio i medaglioni. E i rubini. Rubini e medaglioni. Non li voglio, sono noiosi.
Ah, secondo me se li metti nel prossimo dungeon per il One Page Dungeon 4Play hai buone probabilità che vinci perché i medaglioni e i rubini piacciono molto, è per quello
No,
che li odi, perché li usano tutti.
non li
Ok,
sopporto.
possibile.
Non li sopporto. Tipo, leggevo quando ho giocato Rahasia, tra l'altro, quello è un bel dungeon interessante di cui discutere. Comincia a parlare di ste gemme, sti medaglioni con l'anima dentro, e la tipa posseduta che se rompi la gemma diventa blu, e poi la tipa diventa normale. Poi. Che noia. Mi confondono, sono noiosi, sono brutti. Non mi piacciono queste cose, non lo so. Cioè, preferisco qualcosa di più semplice ma più comprensivo. Cioè, se devi mettere un oggetto magico, ci sono modi e modi per farlo.
Una tazza da tè, un vaso da notte.
Sì, ma se metti un gioiello, un rubino, sai già che sta andando male. Perché ci sarà qualcosa nel dungeon in cui devi infilarlo, oppure devi romperlo, e poi dici: no, ho nascosto la chiave sotto al tappeto. Chissà se gli avventurieri la troveranno. No, sfondano la porta. Vabbè.
Esatto. Parlando invece di dungeon piccolini, che fra te hai già dimostrato, hai già detto che non ti piacciono, invece Luca a te piacciono abbastanza.
No, no, vabbè, mi piacciono, cioè se sono piccoli, piccoli, non, cioè devono aver senso.
Sì, vabbè, non parlo di quattro stanze, però
Ad
dai,
esempio, nei
comunque.
tram a me non piace, ecco.
Sì, vabbè, ma nei train, ora dirò un'antipatica da dire, però secondo me ha molto successo, cioè alcune cose erano carine, i primi dungeon mi erano piaciuti, soprattutto il primo pamphlet, i primi due pamphlet che erano il laboratorio del pescamante, del pesciomante e la caverna del pipistrello, mi pare, e poi c'era Into the Light of a Ghost Star, che è questo sandboxino, e quelli erano molto carini. Invece molti dei dungeon che fa, secondo me, hanno il successo che hanno perché usa i pennelli particolari su
Vabbè,
Photoshop, quindi sono carini, però per il resto sono abbastanza dimenticabili.
è
Oh, è
un'abilità.
un'abilità saper scegliere i pennelli giusti, eh? Cioè, obiettivamente la grafica vuole, l'occhio vuole la sua parte e a volte solo l'occhio, però cioè, quello che c'è. Però ecco, se
Dicevamo.
voleste, se doveste
Sì.
fare un dungeon piccolo, mettiamo che dovete per qualche ragione fare un dungeon piccolo, come che barbatrucchi useresti per giacquaiarli o affinché non sia semplicemente un corridoio o giusto una forchetta? Cosa inventereste?
Posso barare?
Beh, giochiamo SR, si gioca sporco, no?
Ok, allora farei una cosa alla Shadow of the Forgotten Kings e farei tipo 20 micro dungeon da 3-4 stanze l'uno, ed è questa è la città perduta, quindi esploratela, e ci sono questi 42 micro dungeon. Però è più difficile così, perché vuol dire che li devi fare interessanti. Quella è un'avventura molto bella perché se guardi da lontano la città e questi 45 micro dungeon, riesci a vedere i vari pezzi che componevano un'intera statua, e quindi puoi anche capire dove si trova la testa ed è sepolta sotto, e puoi esplorarla.
Shadow of the Forgotten Kings?
Sì, per quinta edizione.
Ok, la segno e poi metterò il link. Te fra invece?
A parte che Luca in realtà nei suoi dungeon piccoli un trick l'ha usato molto efficacemente, che sono i teletrasporti e il pozzo verticale.
Mm-hmm.
E io quando ho fatto l'ultimo one page dungeon, che c'era anche lì un pozzo verticale, non era per muoversi verticalmente, ma c'era sopra il, la pedana che ruotava, e quindi cioè quando uno ha poche stanze deve riuscire a mettere dei, è più difficile mettere collegamenti e blocchi per gestire il flusso del gioco, e quindi appunto questa cosa qui sia un ostacolo che un passaggio. Poi ovviamente uno ci mette un po' di porte segrete, il posto magari crollato da un lato che ti permette di fare il salto di una stanza, e in 10 stanze forse riesci a tirar fuori qualcosa che ha un minimo di componente esplorativa dentro. Però devi appunto, cioè, farlo in delle caverne non ti, è molto più difficile, molto più facile se è un dungeon molto civilizzato, se è appunto è tipo un coso di un mago, lì ne puoi fare mille, puoi fare i teletrasporti, puoi fare i cambi di gravità, puoi fare la qualsiasi.
Colgo la palla al balzo del dungeon ipermoderno, perché io effettivamente ho fatto questa cosa con il treno in Terror Target Gemini. Quello lì è letteralmente, cosa sono? 6 stanze forse? Sono 6 vagoni.
Letteralmente un binario.
È letteralmente un binario, è letteralmente un corridoio, non ci sono, cioè, però è un treno e ci sono molti modi in cui attraversarlo. A parte il fatto che non partono più o meno, cioè non partono dal fondo, quindi volendo possono anche andare indietro. Però c'è gente che è salita sul tetto, c'è gente che ha sfondato la porta, c'è gente che è saltata su uno struzzo ed è corsa fino alla come si chiama, la ciufferia lì, alla locomotiva. C'è gente che ha preso la moto, che si trova su una cosa e è scappata via. Cioè, dipende sempre da quello che hai intenzione di fare.
Quando è cadere appunto nel centro del dungeon, quindi con un pozzo per esempio, quindi c'è già 4 direzioni dove puoi andare.
Sì. Poi diventano 8 nel momento in cui realizzi che c'è anche sotto. Sì, dipende sempre da quello che vuoi fare, perché per esempio per il treno, quando lo stavo scrivendo, avevo chiesto un consiglio sulla pagina di Facebook, prima ancora che si sapesse chi cavolo ero, e sono venute fuori molti consigli interessanti, tipo fai carrozze a più piani, fai carrozze laterali tipo porte che vanno e si collegano soltanto a quella successiva o quella precedente, fai delle catapulte che ti permettono di andare da una all'altro, no? Che sono tutte delle cose fichissime, ma che ho volontariamente deciso di uccidere, proprio perché la mia intenzione era quella di creare l'avventura, un'avventura estremamente aperta, estremamente chiusa. E ogni volta che sento dei resoconti di quell'avventura lì c'è sempre qualcosa di diverso, sempre successa roba diversa, e secondo me questo un po' ci sta, cioè è un buon testimone.
Infatti a me, io quell'avventura l'adoro da morire, perché quando l'avevo giocata, quando ancora avevi pubblicato TG su Itch.io gratuitamente.
Quando era gratis.
E mi era esploso il cervello, cioè io l'ho letta e l'ho giocata, perché è veramente bellissima per quello che dici, nel senso, sei letteralmente su un binario, ma hai mille cose che succedono e mille cose che puoi fare.
E ci sono anche mille cose che possono non succedere.
E mille cose che possono non succedere, esatto, quindi di fatto varia ogni volta, che secondo me anche il punto di forza delle avventure belle, e tornando al discorso dell'episodio, pur questa essendo un'avventura appunto su letteralmente sei carrozze, e nei dungeon già quaiati è proprio quella cosa bella, cioè tu non sai cosa faranno i giocatori, non sai in che direzione andranno, non sai cosa succederà, proprio perché siccome hanno tanta scelta, di fatto quello che succederà cambia tantissimo. Anche solo una cosa banale come incontrare i goblin prima degli orchi o gli orchi prima dei goblin può cambiare enormemente enormemente come si sviluppa la campagna, perché magari te li fai amici o nemici e se ti allei con gli orchi cambia tutto rispetto a se ti allei con i goblin.
Sì, diciamo che il primo gruppo che si rivela ostile nei tuoi confronti, pur essendo ostile uguale agli altri, lo trovi peggio.
Anche.
Esatto. A volte succede questo. O anche se una stupidaggine come per esempio nel treno, decidere di far saltare il collegamento tra due vagoni e decidere su quale vagone stare, su quello che si ferma o su quello che continua, cioè nel senso cambia radicalmente l'avventura come si svolge. Però anche esatto. Lì la cosa dei goblin e degli orchi è la stessa cosa, però in un ambito diverso.
Sì, sì, assolutamente. Io invece ho fatto per gli eventi che faccio con Alleanza SR Pizza, mi sono trovato a un evento, il primo evento in cui ho voluto portare Pirate Borg, che è un gioco che adoro tra l'altro, e in cui mi sono trovato a dover fare un'avventura in 2 ore, per quello era il tempo che avevamo. E il problema è che è difficile fare un'avventura in 2 ore. E quindi mi sono trovato con la sfida di dover fare qualcosa che è piccolo, ma comunque ti dia la sensazione di che sia completo comunque. E io infatti ho fatto questo dungeon, diciamo, di letteralmente 5 aree, 5 più 1 fai. Ora farò un po' di spoiler sull'avventura. Io l'ho risolto in questa maniera qua. Quest'isola in un faraglione, quindi già la verticalità, e c'hai il pontile sull'acqua e una caverna a 20 metri d'altezza e queste ripide scale, quindi già per salire le scale devi, in teoria dovresti inventarti un modo per non cadere, perché io te lo dico, sono scivolose, sono ripide, c'è un sacco di vento e quindi già lì devi inventarti qualcosa per non cadere. Poi ci sono dei pellicani che ti sparano la lava,
è vero, quindi anche lì, pellicani di lava, è vero.
Quindi anche lì devi, se decidi di ammazzare, di spararli subito, oppure se decidi no, vabbè, sono pellicani, li lasciamo stare, e iniziano ad attaccarti mentre sei sulla scala. Se finisci in acqua invece scopri un altro passaggio, scopri un altro ingresso che è sotterraneo, sottomarino, e quindi anche lì comunque devi decidere di
qualche giocatore prova mai a passare dall'acqua.
Una volta sola mi è successo che uno si è attuffato per vedere cosa c'era sotto. Normalmente lo scoprono quando cadi, perché molti, nonostante tutto, decidono di usare la scala a mani nude, e c'è un tiro per vedere, un tiro salvezza fondamentalmente. E se finisci in acqua scopri l'altro passaggio, quindi lì intanto puoi scegliere di buttarti in acqua e vedere, oppure a un certo punto vedi che la scala è pericolosa, puoi scegliere di andare, di utilizzare e provare l'altro passaggio.
Le trappole che diventano passaggi mi piacciono un sacco.
Sì, perché tu cadi in acqua, ti fai male tra l'altro quando cadi in acqua, perché la caverna ha 20 metri d'altezza, quindi cadi se sei a metà cadi da 10 metri, quindi comunque l'acqua non è piacevole, 10 metri se la prendi di pancia. Però quando finisci sott'acqua vedi che c'è un passaggio che potevi averlo visto se ti fossi tuffato, però lo vedi anche se cadi.
Però lo vedi per forza perché sei caduto.
E lo vedi per forza, sì, la cosa è che tu sei caduto, ma intanto vedi che c'è un altro passaggio. E quindi a quel punto scegli, vuoi continuare sulla scala o vuoi passare sott'acqua? E in cima, tra l'altro, c'è un indovinello, cioè uno zombie grasso legato, uno zombie enorme legato a delle catene, una porta di pietra che non ti attacca, perché c'è un indovinello sulla parete. Io normalmente gli indovinelli non mi piacciono nei giochi di ruolo, ma in questo caso tu c'hai un indovinello molto semplice, molto piratesco, molto tematico a tutto il dungeon, che è legato al tema del vento, però non sei costretto a farlo, puoi anche picchiare lo zombie, provare a picchiare lo zombie e farti aprire la porta, oppure sempre lì sopra c'è un passaggio che ti porta a una caverna di sotto nel faraglione.
Oppure puoi risolverlo per sbaglio, come ho fatto io.
Oppure puoi risolverlo per sbaglio. E quindi sotto nel faraglione, cioè quindi qua lo zombie sta sulla caverna in cima, e sotto l'acqua c'è il passaggio sottomarino che ti porta a una caverna. In questa caverna ci puoi arrivare dalla stanza sopra, da un passaggio, dal passaggio sottomarino, oppure dalla stanza finale, che ci sono delle scale che ti portano di sotto, dove ci sono dei mostri che stanno scommettendo sul combattimento tra granchi e delle scale che ti portano nell'area finale. Quindi in realtà è molto collegato, però devi fare delle scelte.
Sì, sei riuscito a giacquaiare quattro stanze in qualche modo, lo sai solo tu come hai fatto, però ce l'hai fatto.
Non lo so, infatti cioè, io tendenzialmente io non sono particolarmente bravo a scrivere avventura, io mi reputo bravo a farle giocare, ma non mi reputo particolarmente bravo a scriverle perché a un certo punto la mia creatività finisce. Però di questo sono molto fiero proprio per questa ragione qua, perché tutte le volte che lo faccio giocare comunque... la gente si sente che ha delle scelte e che può fare tante strade, cioè c'è gente che decide di non andare a cercare il tesoro e si mette a scommettere coi granchi per vedere chi vince.
Penso che quello non l'abbiamo fatto. È super figo, super interessante.
Però appunto giocarle le avventure per capire queste cose.
Sì.
Perché cioè senza playtest queste cose qua non le vedi.
No, esattamente, cioè il mio dungeon se lo vedi, cioè se ti faccio vedere la mappa è estremamente banale, però poi nel momento in cui lo giochi ci sono queste cose qua che vedi giocando, poi funziona effettivamente.
Basta poco e si apre completamente un'altra sezione di gioco, per cui l'esplorazione diventa interessante in se stessa, al di là di quello che puoi trovare nella singola stanza, cioè dell'incontro della stanza. Se ci sono gli access, se un dungeon è costruito come quello che hai descritto, come appunto i dungeon fatti bene o già acquaiati, anche solo muoversi tra i vari ambienti è un gioco interessante, non c'è bisogno che ogni stanza abbia la cosa figa.
No, esatto.
Secondo me poi è maggiormente interessante se uno fa disegnare la mappa, soprattutto proprio le tecniche classiche del Jakwang, quindi nello stesso livello i passaggi che vanno uno sopra l'altro, questo genere di cose fatte con un VTT o con il master che disegna la mappa ai giocatori si perdono.
Minchia, si perdono di brutto, ma si perde pure il master. Io mi sono perso quando ho masterato il dio che striscia. Io mi sono perso a un certo punto, non capivo più dove erano. Tipo, lì allora non era la situazione più tranquilla e calma e docile, tutta gente che non conoscevo, ma al terzo saliamo e scendiamo, perché sono tre piani che continui a salire e scendere, sono perso.
Successo tante volte anche a me.
Capita, però è divertente.
E infatti volevo chiedervi anche cosa pensate dei dungeon che non hanno una mappa, che sono fatti in tipo? Diagramma concettuale, per dire. Tu c'hai una stanza, poi c'è il collegamento tra una stanza e l'altra, che è una riga. Magari ti dice, perdi... E volevo chiederti un po' cosa pensavate di questi dungeon qua. Io mi immagino, già di Francesco, già mi immagino la sua opinione. Sto sorridendo, infatti. Però volevo anche sapere più dettagliatamente cosa ne pensate.
Sai cosa? Da un punto di vista proprio di game designer, sono tipo, sì, ok, può funzionare, però ti tagli via delle cose, come potrebbe essere la dimensione di una stanza rispetto a un'altra, la forma, il fatto che puoi vedere tipo due muri che sono vicini, tutte quelle cose lì perdono completamente di senso, la lunghezza di un corridoio, cioè molti aspetti di game design più laterali di uno che ha giocato tanto si vanno a perdere in una situazione del genere. E questo è il lato più razionale da game designer, però dal punto di vista più di pancia a me mi rattristano, cioè sono un po' tristini,
sono finiti, quello è il lavoro di progettazione, fai lo schema, poi fai la mappa.
Infatti, ma più che altro è come se, tipo, è come a Natale mi dai il regalo e non c'è neanche l'incartamento, non c'è niente, cioè,
è molto peggio, non mi viene la voglia. Fallo te il lavoro, anche perché i giocatori te le faranno quelle domande, quelle informazioni, quanto è lungo un corridoio, quanto è profondo un pozzo, quanto è grande una stanza, ti servono per fare gli incontri, anche se non fai disegnare la mappa e non te ne frega nulla, per sapere fino a dove vedono i giocatori, per fare il combattimento e sapere quanto si possono allontanare. Poi, chiaramente, se uno non gioca con il consumo delle risorse, non gioca con la luce, non gioca con gli incontri casuali, allora va benissimo. Cioè, se stiamo giocando a un gioco in cui l'importante sono gli incontri, come potrebbe essere in quinta edizione o come era la terza edizione, per dire, il diagramma va benissimo, perché tanto non c'è quel gioco lì. Ma se vuoi giocare OSR, le distanze ti servono, perché devi calcolare il tempo, e quindi ci serve per forza la distanza.
È uno strumento molto comodo per fare delle cose, come per esempio il point crawl nelle città o cose così, in cui ha poco senso esplorare un territorio, perché se è una città con delle strade, allora lì è sensissimo. E tra l'altro io ultimamente non lo sto usando neanche per quello, ormai le città mi trovo molto bene a gestirle semplicemente con spostamenti e incontri casuali, tipo un quarto di giorno uno spostamento, un incontro casuale in città, una roba che ho tirato fuori, cioè che utilizzo per gli investigativi alla Call of Cthulhu, e mi ci trovo bene. Però tutto questo ha molto poco spazio in un dungeon, ecco.
Certo. In una città ha senso, in un ambiente esterno anche. Il dungeon ti stai privando di uno strumento che ti facilita il gioco anche al master.
Sì.
Non c'è bisogno che la mappa sia bella, basta che ci siano dei quadretti.
Oh, sì, esatto, un'unità in qualcosa.
Sono molto d'accordo sul fatto che la mappa non deve essere bella, deve essere funzionale, che è uno dei grossi problemi che vedo molto spesso con i dungeon, anche one page dungeon, ma non solo. Ti fanno la mappa bellissima, ma banale e vuota di fatto di contenuti, solo che la mappa la vede il master di solito. È vero, sì, che adesso ci sono molti VTT in cui il master ti mette la mappa, però
a fare un altro gioco,
cavolo, io tutti i miei ultimi progetti non c'hanno un disegno dentro, sono la cosa più sterile di questo mondo. Infatti mi dico: figa Luca, metticelo un disegno. Sì, no, non lo voglio. Fatelo bastare. No, sì, sono condivido, serve che sia funzionale prima di tutto. Poi sono quello che ha scritto
Mario, ma va più che bene, cioè non c'è bisogno di rinventare l'acqua calda. Simboli ormai sono standardizzati dai vecchi moduli, sono quelli che usa Dyson, che sono le mappe che usano tutti, copia Dyson come fanno tutti e va benissimo.
La S per la porta segreta, la stellina,
sì, esatto,
per
le cose lì.
La stellina per la statua.
Sì, sì, ma di base sono d'accordo, io non sono assolutamente contro i dungeon senza mappa, ma già il mio è senza mappa, ma perché in realtà il mio sono quattro stanze, sono più aree tematiche che cioè non è un vero e proprio dungeon il mio, però sì, a me, il problema secondo me è che molti non usano le mappe perché non hanno voglia di descrivere le distanze e le dimensioni, non hanno voglia e o non gli piace semplicemente, e la stessa cosa per i giocatori, e molti giocatori non hanno voglia e o piacere a disegnare le mappe.
Anche perché secondo me non ci hanno mai provato,
esatto.
Quello viene fuori tanto, perché molte volte quando propongo a gente che non conosco, adesso si disegna la mappa, sono sempre un po' spiazzati, c'è sempre un po' la faccia un po' così, e poi si scopre che perché non l'avevamo mai fatto, no? E giocano la partita tutti in un altro modo, a parte il fatto che sono più attenti, cioè c'è più attenzione, e questo non guasta mai, perché ogni modo per catturare l'attenzione è sempre ben accetto. Però sì, quello è. Però ci sono dungeon in cui ha importanza e dungeon in cui non ce l'ha. Per esempio, piglia The Pale Lady, quello che, di cui abbiamo parlato prima, è il castello di sta strega qua. Lì non è importante, perché no. Quella è un dungeon, ma non è un dungeon, quello è un incontro, sì, travestito, sì, da dungeon.
La mappa di una capanna con qualche stanza.
Esatto. Anche perché se tutto va bene i giocatori dovrebbero poter navigare per quella stanza con il volere della strega, quindi non c'è neanche un attrito, dipende da quello che
potrebbe essere.
Sì, certo, però in quello non lo reputo così necessario, ecco. Però c'è una mappa, solo che non ha una scala.
Non ha una scala,
mettere una scala.
Quello è vero.
Cioè, sei stronzo se non ce la metti.
Che non ti ma costa nulla, sono
fare la mappa, mettimi una scala, nella tua testa ce l'avrà una scala.
Fai un trattino e ci scrivi di fianco un numero, fine.
Banale.
Sono d'accordo, è una cosa che non sopporto, tipo c'è un dungeon di Nightstream che è uno dei miei preferiti, che è The Barrow of the Elf King, e non ha una scala, e cioè c'è il quadrettino, non ha una scala, mettici una scala, quant'è il corridoio? Un metro e mezzo o tre metri? Perché voglio sapere se la stanza è da 6 metri.
Però poi ci sono quelli che in realtà non ti mettono nemmeno i quadretti, o quelli che, esatto, ti fanno le aree overland senza scala, quello è gravissimo, perché proprio non capisci quanta distanza c'è da un posto a un altro.
Sì, se non mi metti la scala mi metti il tempo, cioè mi metti il point crawl con le di tempo per le aree.
Però se mi cioè mettimici anche la distanza.
Sì, no, in realtà sono anche d'accordo.
Ci sta, sì. Io metto sempre il trattino e di fianco metto un, Un 3? Sì, dai, questo ci sta che l'unità è 3. Questo forse metto che l'unità è 1.5 perché lo voglio fare stretto. Oppure cose così. Cioè, fai lo sbattimento di fare i quadratini e poi non metti il numero. Vabbè, sono scelte stilistiche. Magari uno non crede nell'unità di misura. Non so, magari uno è un essere non euclideo e non crede nell'unità di misura.
Non ancora trovarli i giocatori. Comunque, se uno si rifiuta di fare la mappa, una certa, i giocatori la devono fare.
Esatto, tu continui a descriverla e a un certo punto non sanno dove si trovano. Gli avventurieri all'interno dell'avventura non stanno mappando e quindi a un certo punto non sanno dove sono.
Sì, no, io sono d'accordo, nel senso che io di solito metto la mappa, il foglio sul tavolo e inizio a descrivere, e se nessuno mappa a un certo punto loro non sanno dove cavolo sono.
Oppure si spegne la luce e si leva la mappa dal tavolo.
Questa cosa molto divertente.
Bella figa. Succede.
Una delle cose che mi hanno chiesto gli avventori, in particolare Roberto, è stata di tirare fuori durante questo episodio una sorta di checklist simile alla checklist del dungeon, però sul già acquaiare i dungeon o comunque progettare i dungeon. E secondo me è una cosa anche simpatica da fare, cioè ovviamente non sarà mai la checklist definitiva, ma magari facendo un minimo di brainstorming 4-5 punti sarebbe carino tirarli fuori. Cosa ne pensate?
Sì, con la premessa, come si diceva prima, che non basta seguire una scaletta, cioè bisogna sapere cosa si sta facendo, cioè perché si fa una cosa, se si vuole più o meno facilitare il passaggio tra diverse zone, che effetto si vuole ottenere, se di anticipazione o altro.
Esatto, sì, no, infatti, perché poi sennò rischi di fare avventure che sono semplicemente la checklist con un filo rosso che unisce i vari punti, forzatamente magari. Sì, si può provare, non so bene come cominciare perché sembra tipo la precisazione della precisazione, però...
Sicuramente il primo è più ingressi, che abbiamo anche già detto.
Il primo è più ingressi, sì, prima è più ingressi.
Più ingressi. Un palese e altri due più nascosti,
ci sta,
a seconda di quanto uno vuol far iniziare l'avventura davvero in punti diversi.
Mm-hmm.
Sì, esatto, perché... sia come ingressi che come uscite è sempre interessante trovare più perché poi ingressi e uscite che ti portano in vari punti diversi del dungeon sono interessanti perché magari vuoi andare in posti diversi del dungeon e ti fanno anche da scorciatoie.
Poi i passaggi segreti che fanno da scorciatoie.
Sì, i passaggi segreti. Tanto io scrivo
se
tutto.
Se si fa la mappa è interessante i cambi di direzione. Per cui i giocatori dicono: ah, vogliamo andare verso nord, ma poi alla fine il corridoio si sposta e va da un'altra parte.
Okay,
e magari
sì.
Anche le stanze che vanno una sopra l'altra, per cui i giocatori pensano: ah, no, qui è finito perché c'è l'altro corridoio, no, e gli va sopra o sotto, insomma.
Ah sì, tipo che così ti serve il nano che riesce a capire quando c'è una leggerissima inclinazione nel pavimento.
Possono anche essere semplicemente delle rampe di scale, solo una rampa, non c'è bisogno che siano segreti queste cose,
certo,
dipende quanto
certo.
Uno poi può fare il bastardo.
Certo. Sì,
direzioni sono belli perché appunto poi se non fai la mappa ti perdi, cioè è lì che ti perdi quando non fai la mappa. Se sono tipo una stanza dietro l'altra che sono sempre nord, nord, est, nord e così via, allora bene o male sai che giro hai fatto, ci inizi ad andare corridoio che va a destra e poi a sinistra, poi su, poi giù, eccetera, eccetera, lì senza mappa, ciao.
Io guarda, andrei ancora più indietro e direi una cosa ancora più ovvia e direi fai loop ma fai anche vicoli ciechi. Perché okay. I vicoli ciechi secondo me sono importanti anche loro, hanno la loro utilità.
Non abbiamo mai parlato del loop, che è l'elemento chiave in realtà.
Esatto. Parliamone.
Esatto, cioè, il loop di loop.
Diciamolo che anziché fare un albero è molto più interessante fare un anello,
esatto.
Collegare le cose con uno o più anelli in modo tale che ci sia libertà di accesso a un dato contenuto, a una data stanza da più parti e che si possano fare le cose in un ordine molto più variegato che un albero non ti può dare.
Esatto. E soprattutto non
si vuole interrompere.
Ah,
vai.
Scusa.
No, no, ma che poi parlavi dei vicoli ciechi che...
Sì, no, infatti io, esatto, dovevo andare ancora più indietro e introdurre i loop, però i loop sono molto importanti, i vicoli ciechi sono a loro volta estremamente importanti, perché ci sono, esistono e creano situazioni interessanti che vanno affrontate in un modo diverso. Perché per esempio io una cosa che non capisco sono i loop, ed è molto specifico, però una cosa che non capisco appieno sono i loop e i cubi gelatinosi, perché nel momento in cui hai il loop e il cubo gelatinoso diventa un po' inutile, no? Ovvio, poi un loop vuol dire che puoi inciampare in un nemico, puoi inciampare in una trappola, puoi inciampare in una voragine, però un dungeon con vicoli ciechi e cubi gelatinosi è gameplay, capito? Si fanno delle scelte, è interessante.
Ce n'è uno bello nel terzo livello, credo, di Ganderolfen, e c'è un piccolo loop che ti permette di aggirare il cubo gelatinoso, ma di default sta su un corridoio, quindi se te becchi il loop in tempo riesci a entrare nel corridoio a fianco a lui prima che lui sorpassi l'ingresso. Se perdi tempo e lui sorpassa l'ingresso, questo loop te lo perdi e quindi non lo puoi più aggirare, devi tornare indietro o fare altro.
Fichissimo, ok, sì, tanta roba. Secondo me è uno dei pochi punti deboli di Il Dio che Striscia, è il fatto che il labirinto sia molto ostile nei confronti di sto povero Dio che Striscia, col suo misero 1d6 di danni e un attacco solo. Vabbè.
Mi è venuto a mente un grande autore da consigliare che è Hawkins, che appunto è quello che ha scritto Ganderolfen, che è la sua prima avventura, è un mega dungeon, scritto piuttosto bene, si gioca facilmente, non male, però poi le avventure che ha scritto dopo sono molto più interessanti e lui fa un grandissimo uso della mappa, e, che è un dungeon, che è una tomba, che c'è una sezione inclinata, quindi tutte le cose sono cadute da una parte, vari accessi a questo dungeon da parti più o meno difficili, tra cui un passaggio che ti porta dritto al boss finale, sopra la città necromantica con varie tombe, ciascuna con il suo piccolo dungeonino da due stanze pieno di trappole micidiali, e poi alcune di queste gli ingressi per il dungeon vero e proprio sotto. Un sacco di opzioni, un sacco di cose diverse, veramente un grande dungeon. E un altro invece è un tubo enorme con una fabbrica di melme dentro.
Fichissimo.
Mi sono segnato anche il suo nome.
Ganderolfen è quello con la palla tentacolare in copertina, sì. No? Ok.
Sì, è quello.
Mai letto, però.
Non lo conosco. Me lo andrò a cercare.
Hawkins, okay. Secondo me, è uno dei migliori scrittori di avventure al momento.
Devo rintracciarmelo anch'io, perché mi aveva colpito la copertina, ma non ho mai approfondito.
Le avventure dopo sono meglio, sono anche più corte.
Ok.
Quindi più comode per apprezzarlo.
Più digeribili.
Sì. Cioè, sono anche più dense. Ganderolfen è appunto il classico mega dungeon con la fazione dei goblin, la fazione degli orchi, le stanze solo col mostro e poche descrizioni.
Okay.
È colossale comunque. C'è ovviamente il suo sottopiano dentro, la sezione del laboratorio, c'è di tutto, c'è i draghi, c'è la parte overland dentro il dungeon nel sottopiano. Ce l'ha tutte le cose, ce l'ha, però è un po' scarno come descrizioni. Non era ancora. Ora cioè, si vede proprio il miglioramento della sua tecnica.
Andando avanti si migliora. Tra l'altro, noi siamo al terzo punto.
Quarto, loop e vicoli ciechi, quindi loop ne abbiamo parlato, e i vicoli ciechi invece no. Quelli ciechi sono, la mia idea per esempio, i quelli ciechi sono belli perché non ti fanno perdere tempo. Il mm-hmm. tempo è una risorsa essenziale nel dungeon.
Mm-hmm.
Due, i vicoli ciechi...
Ti uccidono proprio i vicoli ciechi.
I vicoli ciechi ti uccidono proprio perché se tu c'hai un incontro brutto e ti infili in un vicolo cieco, o i mostri, perché anche lì i mostri possono spingerti in un vicolo cieco, e cazzo, lì o combatti e te riesci a farti avanti con le armi, oppure sono cazzi.
E infatti c'è il mitico trick della falsa porta.
La falsa porta.
Dice che ti spendono almeno un turno per provare a scassinarla, sì. E quindi te, appena loro arrivano alla fine, hai l'occasione di fare il tiro incontro, perché almeno un turno ce lo spendono.
Bellissimo. Esatto. Poi c'è anche la bastardata aggiuntiva, se proprio vuoi rompere le scatole, che tipo attivi il port coolies dietro.
Okay. O che ti si apre la fossa.
Bellissimo.
Veramente, sì.
Fossa che ti porta giù, e quindi possiamo introdurre anche la verticalità in questo modo.
Esatto. Altro punto, verticalità. Pozzi a più non posso.
Verticalità, sì. Verticalità è assurda, perché poi uno dice, ma sei sottoterra, cosa ti serve la verticalità? E invece no. Interessante, perché colleghi i piani, dai senso alla mappatura precisa, puoi riconoscere dove si collegano le cose dove, e se non sei in un dungeon puoi anche trovare robe fighe come la porta che riesci a vedere solo da un lato in le caverne di Tracia. Ma io, mentre dicevamo quella cosa lì, mi è subito venuto in mente Ravenloft e il fatto che se tu sei un po' skillato e guardi attraverso le finestre, vedi che c'è una torre che tipo dove dovresti poterci entrare non la trovi, e puoi fare 2+2 e trovare i passaggi segreti che ti permettono di entrarci lì. E quello guardando attraverso una finestra, però quello è un pochino più difficile, però è fattibilissimo.
Sì, diciamo che per rendere interessanti tutti questi espedienti di movimento e di tempo, bisogna sempre ricordarsi però che i giocatori devono poter avere degli obiettivi, quindi è fondamentale far vedere pezzi di dungeon, perché altrimenti questo genere di ostacoli o di trucchi sono fini a loro stessi. Mm-hmm. Perché se io sto esplorando a caso e finisco al secondo livello per sbaglio, o in realtà vado a sud e volevo andare al nord, ma non ho un obiettivo, non mi fa differenza. Mm-hmm. Quindi non me ne frega niente.
Vero.
Quindi sì, bisogna, perché funzioni, non siano interessanti, ci deve essere anche, devono essere in rapporto con gli obiettivi dei personaggi.
Quindi finestre su altri luoghi del dungeon.
Sì,
sì, lo puoi chiamare così, anticipazione, una, esatto, qualche sorta di anticipazione. Può essere anche un messaggio criptico su una parete che fa riferimento a un tesoro, lo puoi fare con i rumors che hai dato in città. Però ci devono essere, diciamo, dei sorti di vettori nel dungeon che ti portano a fare certe cose, per cui la topologia del dungeon ha a quel punto un effetto di gameplay, perché te vorresti andare dritto, ma non puoi farlo, o almeno non lo puoi fare come ti saresti aspettato.
Chiaro. Esatto.
Senza questo obiettivo, una strada vale l'altra, alla fine.
Assolutamente, e sempre nel punto della verticalità e dei pozzi ci infilerei quello che abbiamo detto prima, le aree sovrapposte,
sì,
che alla fine è la stessa cosa, sempre rientra sempre lì, però appunto aree che sovrastano altre, che stanno sotto. Io mi ricordo che appunto c'è una stanza in particolare nelle caverne di Tracia che la puoi vedere sia da sopra che da sotto, e se sei sopra,
sì, però secondo me è bene distinguerle, perché le stanze che si passano sopra e sotto di solito si considerano sempre dello stesso livello, mentre più spesso i pozzi e le trappole che ti fanno cadere giù e ti portano in un'altra area, di solito quelli ti fanno cambiare livello.
Chiaro.
Ma questa è una
distinzione un po' formale, però che è utile dal momento che magari poi c'hai tabelle di incontri diversi per ciascun livello.
Certo.
È una di quelle convenzioni linguistiche del dungeon che i giocatori che giocano alla fine imparano anche loro.
Vero, vero, vero.
Sì, poi assolutamente.
La cosa che scendendo sia più difficile, sì, anche
esatto. Ogni tanto va bene cambiare questi assunti,
sì,
quindi magari le aree più pericolose non sono quelle più in basso, però bisogna farlo ogni tanto, perché altrimenti appunto diventa di nuovo tutto è possibile e io non ho la possibilità di dire la direzione più semplice, che è quella, voglio andare giù, perché giù c'è più tesoro. Quello è un vettore base che se hai un dungeon su più livelli c'hai sempre.
Sì, sì, sì. Ma infatti io mi ricordo nella caverna di Tracia c'è una stanza specifica in cui se ci arrivi da sotto, puoi arrivarci da sotto o da sopra, sono su due livelli separati in realtà, però se lo vedi da sopra vedi le, secondo me ci sono delle statue, cioè un nemico di qualche genere che se passi da sotto te lo trovi davanti. Se vai da sopra c'è una specie di terrazzino in cui vedi la stanza sotto e puoi anticipare già, cosa c'è. Però lì è in due livelli separati, quindi in realtà non è tanto un collegamento, ma proprio, però vabbè,
quelle sono le difficoltà che dicevo nel leggere le caverne di Tracia, perché non c'erano ancora questo genere di convenzioni.
Esatto.
E quindi appunto trovi stanze che in realtà sono lo stesso ambiente a 10 pagine di distanza.
Sì, 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 esatto.
Una cosa molto bella che però fa già che nel Dark Tower è che tutto il dungeon, quando ti entri, stai sempre attorno a una torre in cui non puoi entrare, e te c'hai, quindi la mappa è fatta come una ciambella, perché nel mezzo c'è un quadrato vuoto dove c'è la torre, e ci puoi entrare solo dal fondo, e quando poi arrivi al fondo devi risali su dal pezzo nel mezzo che fino a quel momento ti era sempre mancato.
È vero, perché sono tipo sotterrate queste torri o roba del
genere. Sì,
sono sotterra,
esatto.
Comunque sono due torri, se non sbaglio, no?
Sì, sono due torri, è vero, sono due torri, e te quindi prima li fai tutto il bordo e poi ci vai dentro, nel mentre che li hai fatto sei fatto tutto il fuori, c'hai, ti monta questa voglia di andarci.
Certo.
Perché le vedi, sai che c'è. Se era una semplice caverna non avresti ottenuto lo stesso effetto, quindi l'esplorazione sarebbe stata meno interessante. Il semplice vagare per le stanze, fare una mappa, capire come è fatto, non sarebbe stato altrettanto bello.
Sì, questa roba è figa.
Tra l'altro un altro aneddoto sulle caverne di Tracia e The Dark Tower è che, al contrario di molti moduli che sono fantasy, chiamiamolo fantasy classico, in realtà all'epoca il fantasy era molto più mischiato con altre cose tipo la fantascienza o così via, però la particolarità è che le caverne di Tracia sono tutte a tema greco, quindi sì, ci sono le divinità greche, ci sono i tempi greci e così via, quindi non è il pantheon classico fantasy di D&D, ci sono proprio, cioè, proprio il pantheon greco-romano.
E, c'è il Minotaurone in copertina.
Vabbè, sì, c'è il Minotaurone. I demigods c'erano tutti gli dei della mitologia, che sì, in prima edizione sì, potevi fare un chiarico di Odino.
No, chiaro, quello certamente, però molti dungeon comunque erano abbastanza fantasy generici, invece qua è molto tematizzato sotto quel punto di vista, e The Dark Tower invece è tematizzato con l'antico Egitto. Infatti c'era in copertina, c'è la statua di Set, e le torri, se non sbaglio, sono tipo Set e Horus,
cose del genere. Sì,
quindi la particolarità di questi dungeon qua, che sono molto tematizzati sull'età antica, al contrario di molte altre cose, molte altre avventure.
Qualcuno che fa un Caverns of Tracia facile da leggere, cioè...
Ma in realtà lo stavano facendo, l'aveva fatto un tizio su un blog bellissimo nello stile di Maze of the Blue Medusa.
Sì.
E poi da lì gli è venuta l'idea di continuare a fare questa cosa qua su Discord, e un po' ci avevano lavorato, io anch'io avevo provato a iniziare qualcosina per dargli una mano, ma poi non avevo avuto più il tempo, non so a che punto sono, o appunto non hanno
finito. Quello ti serviva il testo originale comunque, non era autonomo.
Sì, ti serviva il testo originale, però comunque, cioè, te lo rendeva usabile al tavolo, ecco.
Sì, bisogna vedere, avere due cose davanti diverse, quanto effettivamente ti aiuti quando poi sei lì.
Sì, sì, beh, chiaro, l'obiettivo è una cosa, poi il risultato è un'altra. E però sì, stavano provando a farlo. Io però in realtà hanno fatto vari anni fa ormai, perché si parla del D20 System, una versione per D&D 3.5 delle caverne di Tracia.
Sì, mi sembra di...
con un'area espansa, tipo ci hanno messo la città dei cultisti, se non sbaglio, che nell'originale manca, con cose in più ovviamente, però anche lì l'originale era prolisso perché non sapevano fare i dungeon, questo era prolisso perché è per 3.5,
sì,
quindi non è che andava a risolvere tanto la cosa. Però io so che così come hanno già fatto con The Dark Tower, faranno la versione per Dungeon Crawl Classics. Infatti io la sto aspettando con molta ansia, sperando che migliorino sotto questo aspetto. DCC
io non credo, perché gli scrittori di DCC sono molto prolissi.
Sono molto prolissi, ma spero che l'impaginato aiuti, ecco.
Sì, boh, però forse si trova davanti un malloppo di 500 pagine, non si vergognerebbero a farlo.
Spero che non siano più prolissi di come era prima, ecco.
No, ma in realtà non è così prolissa. Già
no, non è così prolissa, ma c'è mille cose.
Se le scrivi allo stile della terza o di DCC, quelle mille cose ti occupano una pagina intera, non un paragrafo.
No, infatti la
vediamo, io sto aspettando, poi vediamo.
Il modulo sono 70 pagine, ma ci saranno centinaia di stanze in sta roba.
Tipo 120 stanze, roba del genere.
Sì, una roba così.
Sì, è solo
una roba assurda. Tutto me l'ho fatto stampare e rilegare. Sì, sì, insomma, sono una valanga di roba. Ora te lo dico. Judge's Guild sono 117 stanze.
Eh beh, un bel numerino, dai.
Un po' di più, perché alcune sono tipo, che ne so, 74A, 74B, quindi sì, 120, 125 file. E sono 76 pagine di manuale. Infatti è uno spillato. E invece quello del D20 System che ce l'ho qua sono sempre lì, perché con l'appendice sono 122 pagine, quindi sono riuscito a mantenerlo comunque abbastanza stretto.
Tutte stanze.
Secondo me forse ora che mi sto ricordando un po', quello che hanno fatto era semplicemente rifare le mappe disegnandole meglio e hanno cambiato le parti meccaniche. Per il resto forse la descrizione addirittura è identica, quello per il D20 System.
Che figo.
E vediamo di Cicci, io sto aspettando.
Di Cicci, il manoscritto santo, comunque.
Quindi abbiamo detto... ingressi, più ingressi, mm-hmm. e anche nascosti,
sì.
Poi passaggi segreti che fanno scorciatoie, cambi di direzione, lupe, vicoli ciechi, verticalità e posti, aree sovrapposte, anticipazioni, secondo voi manca qualcosa?
Anticipazioni... Beh, tutta roba che...
segrete, aree segrete magari.
Sì, aree segrete, sì.
Ma quelle in realtà, sì, cioè, no. non ti fanno quella cosa, ti fanno altro.
Mm-hmm. Sì, quello è più da checklist del dungeon, probabilmente.
Sì, forse sì, una checklist espansa.
In realtà è molto stretta come cosa, perché già questi ti aiutano e ti costringono a riflettere sul dungeon in una maniera diversa, come un oggetto tridimensionale da poter guardare da lontano e non un tappeto.
Ecco, le autostrade.
Sì, esatto.
Quelle fiume, che attraversano,
o che attraversano tutto il fiume, del dungeon, il condotto largo, corridoione che collega due aree molto distanti tra di loro.
Esatto, bisecare magari il
sta, o anche magari su un bordo, ci sono tanti dungeon che hanno questa cosa forte, ci ti sta, permette di muoverti velocemente tra aree diverse senza l'incomodo delle porte che spesso sono bloccate.
Sì, quello è interessante.
Se un fiume è anche volendo un ostacolo, è un ostacolo se senza barca, con la barca diventa un'autostrada.
È vero, acqua, il nostro nemico. Io ho acqua, però non piace a nessuno.
Io potrei mettere il bastone dei magi sott'acqua e i miei giocatori non si avverderebbero.
Ma io amo l'acqua, mi piace tantissimo. Anche perché poi l'acqua poi, se vedi lo spazio in 3D, l'acqua può allagare, cioè nel senso è un sacco interessante, può bloccare passaggi. Ecco, per esempio, una cosa del tipo passaggi bloccabili, quello potrebbe essere interessante.
Sì, tutte le grate con le leve, tutte queste sorte di trick che ti costringono a cambiare strada o ti bloccano aree tra di loro.
Sta.
Pensando anche a questo, ti costringi anche a vedere il dungeon come un qualcosa di, per forza di cose, aperto, perché se non calcoli il fatto che un passaggio si possa bloccare o no, poi rischi di rompere tutto, capito?
Vanno testati quando uno fa queste cose, però uno deve farsi un po' di test, e per questo c'era uno strumento che credo citi anche Alexandria, anche quello del diagramma di Melan,
sì,
che era un post su Dragon's Foot, mi sembra, in cui
quando ne abbiamo parlato,
smontava i dungeon della terza edizione e faceva vedere come ad esempio la mappa della Cittadella senza sole, che era il dungeon, il primo dungeon della terza edizione, quello dove c'era il draghetto bianco imprigionato, era in realtà praticamente lineare, anche se la mappa sembrava convoluta con diversi passaggi, alla fine il percorso che te facevi era praticamente sempre il solito, con un branch che era quello di una zona segreta, di una cripta segreta nella parte sud della mappa. Poi alla fine era un corridoio, ma se lo guardavi non sembrava. Sembrava una cosa molto complessa.
E invece no, perché i cambi,
quindi si tratta praticamente di tanti cambi di direzione, di fare tutte le stanze, togliere tutti i cambi di direzione e fare tutte le stanze collegate come una linea.
Sì. Beh, infatti mi ero aperto il post qua che lo stavo guardando e poi metto il link, ovviamente. Sì, tra l'altro non era solo terza edizione, ma confrontava varie cose. C'era la Cittadella senza sole, la Forgia della Furia, non ho idea se sia stato mai tradotto così, anche quello lineare.
Sì, la Forgia della Furia.
Poi c'è la Fortezza sulla Terra di Confine, che lì appunto non è lineare, però è appunto tanti ingressi di piccole aree, anche alcune collegate tra loro, però ti fa vedere come cambia molto il tipo di dungeon, e poi ti mette alla ricerca Search of Unknown,
sì, B1,
e ti mette il villaggio di Homlet,
che non è granché come dungeon, secondo me, quello, però.
No, infatti anche qua ti fa vedere che è abbastanza lineare,
E a poi me piace molto il, però non
il
è
palazzo grande. Della principessa d'argento.
Non è male, lo sto leggendo adesso. Carino.
Tra l'altro quello arancione si trova gratis.
No, sto leggendo quello verde.
Sì, 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 ma poi se vuoi ci si trova gratis. Tra l'altro l'avevano un vecchio gruppo in cui c'era anche Zack Smith, c'era un po' di gente, avevano rifatto il palazzo della principessa d'argento in cui ognuno si prendeva una stanza.
Fichissimo, fichissimo. Ma invitiamo anche lui a parlare qui, sai quante belle cose ci avrà da dire.
Sì, starebbe un'ora e mezza a dire perché la gente le ha, perché la gente ce l'ha con lui a giustificarsi.
E poi ci denuncerebbe. Comunque,
e poi ci denuncerebbe. Vabbè, ce n'è un po' comunque, ce n'è un po', è però uno schema molto bello perché appunto, come dicevi te, Fra, spiega, fa vedere bene in maniera molto chiara quanto alcuni dungeon siano lineari, uno strumento molto, molto interessante effettivamente.
Unisci tutti.
No, i loop li vedi con questo strumento qua, i loop. Oppure sì. Ti metti col pennarello colorato con le, esatto, sopra l'immagine di Paint e ti metti a disegnare.
Esatto, sì, fai il secchiello di Paint per vedere se colori tutto hai sbagliato.
Ok, come checklist mi sa che ci siamo, poi magari mi ci metto lì, la pulisco un po', la metto sul dungeon, anche se non mi metterò a spiegare di certo tutto da zero, cioè inviterò la gente a ascoltarsi il podcast. Problemi di checklist.
Di base è un po' meno di impatto rispetto a una checklist per fare un dungeon, chiaramente, perché questa è una roba cavillosa, specifica.
Però sì, alla fine è una lista di cose utili per già guaiare il dungeon, più che altro.
Sì, cioè,
tutto qui, però è comunque uno strumento utile perché appunto di solito non ne trovi queste cose, cioè se trovi post tipo la checklist del dungeon ma anche altri che ti dicono sì, tu già puoi al dungeon, metti tanti collegamenti, però non ti dicono effettivamente come farli questi collegamenti, in che maniera utile puoi farlo questa cosa qua, quindi secondo me diventa un ottimo strumento. Ringrazio Roberto per l'idea perché è molto bello.
Yeah.
Una cosa che mi ero dimenticato di dire all'inizio, che l'abbiamo sfiorato quando dicevamo che General Jacquees si è messa a fare videogiochi, che effettivamente ci sono videogiochi, soprattutto quelli vecchi. Non è per fare il nostalgico, ma è vero che quelli vecchi, molti avevano dei dungeon che erano di cazzo di mega dungeon, cioè le mappe erano davvero complicate. Basti pensare a Thief, per esempio, quello in cui sei un ladro, che lì ovviamente il tipo di gioco non c'entra nulla, sei un ladro, devi entrare in maniera furtiva, ma c'è mille passaggi, mille aree, mille stanze, mille vie in cui entrare, uscire, muoverti durante le missioni. Oppure un altro che è sempre, se non sbaglio, è sempre della stessa, degli stessi sviluppatori, c'è System Shock 2. Io l'uno non ci ho giocato, credo che anche quello sia assolutamente così, ma System Shock 2, tu guardi le mappe, è un mega dungeon.
Sì, l'uno, cioè, è ancora più, l'uno è ancora più riconoscibile come dungeon tabletop, però riproposto in videogioco, perché è a piani, proprio uno sopra l'altro, e più vai in giù più diventa schifo. In realtà anche più vai in su, perché poi mi pare che l'IA sia in cima, però vabbè, è al rovescio, cioè più vai su più diventa pericoloso, ecco.
Sì, sì, sì. Ma poi
anche vai giù e vai fino al faccione verde.
Dai videogiochi si può imparare, secondo me, più dalle cose nuove che da quelle vecchie, nel senso che la presentazione delle informazioni nei giochi più moderni è un'opera d'arte, per cui te ci vai dove loro ti fanno andare e non li tocchi più i muri invisibili, perché è talmente palese che devi andare in un posto attraverso l'uso della luce, degli oggetti, delle inquadrature della camera, per dire, che ti spingono verso una parte. Tutti gli strumenti che usano per farti vedere dove puoi andare, ad esempio la vista lì dell'aquila, come si chiama, di Assassin's Creed, che vai sul campanile, vedi tutto e poi puoi fare le cose da lì. Questo genere di strumenti, secondo me, può essere interessante da riapplicare, appunto, per dare più navigabilità ai dungeon, cioè l'utilizzo degli indizi, quindi magari di un certo colore per le porte, perché ci sono delle macchie di un certo tipo, magari di fuoco, e lì c'è la zona con le salamandre, per dire.
Sì.
Questi elementi nei videogiochi moderni ce n'è a bizzeffe, le cose ti vengono anticipate con, cioè, a volte una lunghezza estrema che quando ci arrivi dici ah ok, grazie, l'ho capito che c'è una trappola, tre ore che mi metti cadaveri di gente squartata dalle lame, cosa ci sarà mai? Perché ti tengono per mano. Ma questo tenere per mano, tradurlo poi al tavolo, secondo me può essere molto utile.
Sì, esatto. Condivido appieno, sì, il saper anticipare le cose, il mettere gli indizi, il tenere per mano, sì, è tipico dei videogiochi, perché i videogiochi devono essere chiari nel momento in cui lo prendi in mano, cioè non devi perderci troppo tempo a capire dove andare, perché sennò, soprattutto oggi che c'è uno scatafrango di videogiochi disponibili a tutti, nuovi e vecchi, è molto facile perdere la pazienza, perdere l'attenzione e droppare. Quindi serve questo tipo di focus. E tu dici che questo
Elden Ring e i Dark Souls lo fanno molto bene, sì, rimanendo anche proprio nel nostro genere, diciamo.
Dark Souls, sì, infatti tutto il successo mega galattico che ha avuto, super meritato. E mi sto giocando adesso il 2, tra l'altro, quindi hanno le cose addosso, perché sono 1000 giochi nuovi interessanti da provare. Io sono qui che gioco a Dark Souls 2 comunque.
Io invece non ci ho mai giocato a un Dark Souls, un Souls-like, è qualcosa che mi manca.
Ecco, Dark Souls 1 potrebbe essere interessante sotto un punto di vista di level design, per la cosa dei collegamenti, della percorribilità, verticalità. Il mondo
di... un esempio perfetto nei videogiochi moderni è, cos'è un dungeon già quaiato? È i livelli di Dark Souls, per dire proprio la cosa più pop che si può dire.
Sì. Sì. Se a seconda, tra l'altro, ancora più apribile, perché è già di per sé molto aperto, ma se fai delle determinate cose, se sai che cosa stai facendo, tu dall'inizio del gioco puoi letteralmente andare in metà delle aree totali, praticamente. Sì. Poi l'altra metà, chiaramente, la sblocchi soltanto esplorando quello che hai a disposizione adesso, però è tanta roba. Senza scadere nell'open world aperto, piatto, totale, che comunque apprezzo molto di Elden Ring, no? In cui invece hai la mega distesa stile GTA e puoi andare dappertutto. Quello ha degli altri punti a favore. Però un gioiellino come Dark Souls 1 difficilmente ricatturabile. Ci ho provato anche col 2. Il 2 non è così lineare come lo vedono. Il 3 è una linea piuttosto marcata.
Io ho giocato solo il 3.
Il 3 è un po' lineare, ha una specie di finto bivio a un certo punto, ma si ricongiunge abbastanza facilmente. Ma perché il 3 erano già usciti fuori da Bloodborne, e Bloodborne è lineare, piuttosto lineare per scelta, quindi ormai si erano fissati con quello, e poi hanno deciso di buttarla di fuori con Elden Ring, fare l'open world gigante.
Sì, io purtroppo ho riferimenti un po' vecchi con i videogiochi, perché ho sempre avuto PC vecchi, quindi ho sempre giocato a giochi vecchi. Quello, i miei riferimenti sono Thief, sono System Shock 2, e Bioshock. Bioshock è l'uno, ha dei livelli abbastanza, diciamo, da quelli un po' più moderni che conosco. E invece, tipo l'ultimo Thief, quello del 2014, che ci ho giocato, è pessimo. Uno davvero molto bello che sto giocando in questo momento è sempre tra i furtivi, è Styx, Master of Shadows. Mm-hmm. e vabbè, uno e due, Styx, sei un goblin, e lì c'hai una verticalità assurda, dei livelli che sono pazzeschi, c'hai 1000 percorsi, al punto che secondo me quella roba lì non la puoi neanche tradurre in un gioco di ruolo, perché è così tanto verticale che non sapresti come...
E diventa un po' scomodo, una certa.
Esatto. Finiresti per astrarre tutto, e a quel punto...
Infatti queste di cui parliamo sono spezie che vanno usate con cura.
Esatto, lì è proprio...
A meno che io non voglia fare un dungeon labirinto che le usa a manette della sua caratteristica.
Mm-hmm. Sì, no, esatto, esattamente.
Sì. Stizio, ad esempio, è l'esempio opposto, mentre il punto un po' più giusto è magari livelli piatti, però la verticalità sta nei passaggi, nei collegamenti.
Io ultimamente su questo stile qua mi sono sparato Cruelty Squad.
Non lo conosco.
Cruelty Squad secondo me ti piacerebbe, perché è sempre questo genere qua, esplorativo, spionistico, assassino, tutto di nascosto, è molto minimale, però c'è dei livelli piuttosto aperti, del tipo che tu giochi un livello, poi ne giochi altri 10 e al decimo sblocchi, per esempio, che ne so, un rampino. Puoi rigiocarti tutti i primi livelli adesso con la possibilità di spostarti anche verticalmente e non rompe il gioco. Cioè, nel senso,
ma è quello in prima persona con i colori fluo?
È quello in prima persona con i colori fluo, sì.
Minchia, me lo metto subito un wishlist.
Tra l'altro si parlava di giochi moderni che sono maestri nel comunicarti le cose in modo impercettibile. Ecco, invece Cruelty Squad, metà della schermata è occupata dalla grafica della tua barra della vita pulsante che ti dà fastidio mentre giochi.
È chiaramente fatto apposta, brutto, per non capirci nulla.
Sì,
uno
sì,
che
sì.
Mi ha deluso molto è Skyrim.
Sono delle linee rette,
esatto. Cioè, io ero abituato, perché io Oblivion l'ho saltato, non per qualche ragione particolare, ma io ero abituato a Morrowind, e i Morrowind di Dungeon sono spettacolari. Anche lì devi davvero esplorare, ci sono un sacco di segreti, a volte trovi, usi levitazione, vai in cima a una cavernona incastrata tra le rocce, c'è una spada magica fortissima.
Che bello.
No, e Morrowind c'ha
una sensazione migliore di quella in un videogioco, non c'è, secondo me.
Morrowind era bello per quello, invece Skyrim è la cosa che a me ha fatto, a un certo punto ha fatto smettere un po' di giocarlo. Io l'ho giocato molto tardi. Tardi, purtroppo, quindi magari nel 2011 era bellissimo, l'ho giocato pochi anni fa e a un certo punto mi sono stancato, sia perché la ripetitività delle quest secondarie e sia perché i dungeon alla fine erano tutti uguali, tutti in una linea retta, e in fondo picchiavi il boss e c'era il passaggio segreto che convenientemente ti riportava all'inizio.
Sì, sono ridicoli.
A un certo punto non c'avevi neanche il gusto di entrare nel dungeon e dire chissà cosa c'è, perché sai già cosa c'è.
Brutto, brutto, non mi gusta.
E quindi... è un esempio delle cose da non fare.
Esatto. Invece c'era un dungeon, su YouTube, ho cercato oggi, ho detto magari guardo un paio di video, poi non ho avuto il tempo.
Oddio, in realtà, scusami, correggo, sono lineari, ma mentre li giochi all'inizio non ti sembra, perché fanno un astuto uso appunto dei ballatoi, prima stai sotto, poi vai sopra della stessa area, la porta che non potevi raggiungere, poi la raggiungi, alla fine sono sempre, lo puoi fare solo in un verso, però in realtà ti dà l'illusione di,
esatto,
di averlo esplorato in un certo senso, perché gioca molto con l'anticipazione.
Sì, però alla fine
è una cosa che faccio a Spiro.
Però Spiro è un platform.
Sì. Però se tu giochi Spiro, appena arrivi in un livello, se tu ti guardi intorno, riesci a vedere la fine. Quasi sempre. È carino.
Infatti Skyrim è furbetto, perché appunto gioco con questa cosa, però di fatto i dungeon sono super lineari, che poi non ci vuole, cioè anche lì secondo me non ci vuole tanto a fare dei dungeon un po' più, cioè lo faceva Daggerfall proceduralmente negli anni 90,
un target diverso, una difficoltà diversa, un ambiente 3D con tutto il clutter che ha visivamente Skyrim, che c'è pieno di oggetti, di texture, di piante, di scheletrini, massi tutti diversi. Se te lo fai un minimo labirintino, ci diventi scemo e basta, secondo me. Cioè non ti diventa nemmeno troppo divertente. Se vuoi giocare più sulla mappa, devi essere più pulito con la descrizione, perché altrimenti ti perdi. Se c'è erbette e assassini ovunque, sono tutti uguali. Non so se mi sono spiegato.
Perché Bethesda adesso ha preso quella via, non c'è interesse per un'esplorazione di dungeon e luoghi stretti, è proprio la questione di mondo aperto, di interagire con il popolano di lì, rubare il formaggio di là, parlare con il gigante, andare sulla montagna, è quello il loro obiettivo.
Certo, sì. Beh, si vede che Morrowind è molto più legato a... Tanto appunto c'è Oblivion di mezzo, io ho visto Morrowind e poi ho visto Oblivion e ho visto Skyrim, però si vede che Morrowind è molto più legato a giochi appunto di esplorazione anche nei dungeon, che rispetto a Skyrim, che è un altro tipo, quello è evidente.
Altri, io quei giochi non li ho mai giocati perché non mi sono mai piaciute le facce degli individui.
Morrowind è bellissimo, brutti, come brutti, gioco, brutti. Uno dei miei in assoluto preferiti, ma i personaggi PNG erano orribili già all'epoca.
Piuttosto falli ancora più brutti, così tipo capisci che c'è una motivazione,
c'è
dietro,
un'intenzionalità nel farli brutti, tipo in Cruelty Squad.
Cruelty Squad secondo me è bellissimo, una colonna sonora fantastica, ma a me proprio le facce Bethesda, anche quelle nuove, continuano a respingermi. cioè non ce la faccio, vedo le facce di Bethesda e dico
Starfield non mi sembra male, però non sono sicuro.
A mio fratello piace, devo provarlo, non ho ancora provato.
Non ancora giocarci, non ho ancora scaricato.
Devo finire ancora G3, che ha degli ottimi modi per farti fare i dungeon, tra l'altro il nuovo Baldur's Gate.
Sì.
Con poche stanze, ma molte possibilità di accesso in maniera diversa, moltissime.
Sento parlare un sacco bene, mi ispira parecchio.
Un capolavoro assoluto.
Mi ispira parecchio.
Bene ragazzi, allora io andrei a chiudere.
Mi ti chiederei di generato sui videogiochi.
Sì, vabbè, ma poi l'argomento era quello sempre dei dungeon, quindi
sempre level design si tratta.
Esatto. Alla fine è quello, cioè alla fine, infatti stavo dicendo prima su YouTube avevo cercato già quindi dungeon, ho detto vai, magari riesco a vedere un paio di video, poi no, poi sono morto sul letto e a guardare Facebook, a perdermi. E però ce n'era uno che diceva impara a fare le mappe con Counter Strike e quindi magari anche Counter Strike, io non ho visto quel video, non ho guardato, però se lo si cerca proprio Jacquaying the Dungeon su YouTube, appariva tra i consigliati e magari anche quello ti dice sì, magari effettivamente Counter Strike ha delle mappe belle, io non ho giocato però. Andrei a chiudere, vi chiederei a testa un dungeon, uno solo, bello dal punto di vista dell'argomento dell'episodio. A questo punto io so già cosa risponderai Lara, cioè lo so già.
No, stavo pensando una cosa che non avevo ancora citato.
Attenzione, stupisci.
Un po' ne ho già detti, quelli sicuramente ci sono.
Luca nel frattempo è sparito, eccolo qua. Sai Luca, sei tornato?
Mi piace che io cado sempre sul più bello.
Non abbiamo detto nulla.
Ok.
Abbiamo scoperto che Fra stava per dire qualcosa che non aveva detto prima e forse mi stupisce.
Sentiamo.
No, non credo di stupirti. Vai Luca, vai prima te, ci penso.
Quindi devo dire un... perché
un dungeon... ok, sei proprio staccato lì. Un dungeon, uno solo, che consiglieresti dal punto di vista appunto dell'argomento dell'episodio, quindi del giacquaiamento della mappa.
Urca, ragazzi, così a bruciapelo a me... A me piacciono i dungeon stupidi, a me piace White Plume Mountain, cioè mi chiedete a me di giacquaiarvi il dungeon, avete sbagliato persona. No, allora mi sa che faccio il banale, potrei dire qualcosa tipo Ravenloft, potrei fare il banale. Fammici pensare tipo 10 secondi.
Ma
tanto poi i tempi morti li taglio, quindi io... senza andare in Caverns of Thracia, che è banale, che è uno dei...
l'abbiamo già analizzato,
esatto, fin troppo. Fammi guardare cosa ho nella cartella.
Ecco, quello è sempre un buon direi,
se devo porre l'accento su uno di quelli che ho già citato, è Nekemte, che è la seconda avventura di Hawkins.
Okay,
che è quella del Nekemte. Darkness at Nekemte. Oscurità a Nekemte.
Okay.
E c'è un cobra necromante sulla copertina. E, che è quella del tempio, con la sezione di dungeon inclinata, molteplici accessi, sopra le rovine della città, ciascuno con i suoi tempietti. Quello secondo me vale davvero la pena.
Fico, fico.
Luca?
Caspita. Sì, io dico quella, cioè nel senso, io tipo Mega Dungeon non ho tutta questa esperienza purtroppo, quindi io posso parlare di dungeon medi, dungeon piccoli.
In realtà neanche io ho tanta esperienza con Mega Dungeon.
Allora ti dico quella.
Non deve essere mega, deve essere già acquaiato.
Ok, allora va bene, dico uno piccolo. Già guaiato, ok?
Vai.
Dico la tomba del principe Ghoul, mi pare che si chiami.
Okay.
Tomb of the Ghoul Prince. Sì, è proprio lui. È un piano solo, però c'hai dei buchi in cui puoi cadere di sotto. Cioè, è proprio piccolino. Però permette un'esplorazione particolare, cioè, è interessante, cioè, nel senso è piccolo ma ha del potenziale.
Non lo conosco.
Ti ciuccia un osso random che tiri con un dado, quindi potrebbe prosciugarti il teschio. Dai, solo per questo è interessante. E poi se sei in armatura cadi al piano di sotto e te lo trovi davanti.
Ok, allora io stavo pensando di andare con... forse Deep Carbon Observatory, il dungeon. Ha tante stanze, forse non è già quagliato così tanto, però è molto verticale, però forse non è già quagliato così tanto. Ah, stavo guardando se c'era qualcosa che mi ricordavo di cose che ho letto, perché appunto anch'io con i dungeon.
È bello casinoso, c'è un po' di vie su e giù. Sì,
è figo per i contenuti in realtà.
È molto
ce l'ho. Gradient Descent per Mothership.
Io non l'ho ancora letto.
Io non l'ho letto, ho guardato, ho sfogliato il manuale, però si vede che è molto ben pensato. È molto, molto completo, molto complesso come mappe. Ci sono aree molto grandi, aree piccole, passaggi su, giù, destra, sinistra. Quello è davvero ottimo come dungeon. E ho fatto una sessione in una open table che stanno facendo su un server e sembra molto, molto bello. Della mappa, perlomeno, è molto figo. Quindi Gradient Descent, dico.
Poi un mega dungeon sci-fi che non è molto comune.
Non è scontato, esatto, normalmente non ce ne sono molti. E quello è un mega dungeon, cioè è un mega dungeon fantascientifico.
Com'è che si chiamava l'astronave di Dead Space?
Non lo so, non l'ho giocato, ce l'ho tra i giochi che devo giocare.
Quello potrebbe essere una cosa interessante. Guarda, dico un'ultima cosa, giusto per aggiungere una pegatina. Non è puramente giacquizzato, però voglio nominare un'avventura di cui non si parla proprio benissimo spesso, che è Farao degli Hickman, perché ha un bellissimo labirinto stronzo con le pieghe che sono curvate e una magia interessante che ti impedisce di calcolare distanze e direzioni, quindi tu esatto, tu continui a ruotare, a girarti e a sbucare in zone, ma il tuo personaggio ti sembra sempre che vada dritto per una destinazione, cioè per non capisci neanche per quanto tempo.
Bastardissimo, davvero.
Non mi piace.
È orripilante, però se lo guardi, se guardi la mappa dall'alto è divertentissimo. Sembra un'autostrada, tipo tutti... No, quello è per dire quanto si può diventare cattivi con il level design.
Sì, chiaro. Va bene, ragazzi, siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio davvero tanto per aver partecipato. E come vi dicevo prima di iniziare la chiacchierata, il mio piano adesso era toccare soprattutto l'argomento principale, magari toccando qualcosina d'altro, però concentrarmi sulla progettazione del dungeon in questa maniera qua, perché poi volevo fare altri episodi magari guardando la famosa checklist del dungeon, o comunque più episodi sui vari argomenti più in dettaglio, quindi magari chiacchiereremo, vi inviterò anche per altri chiacchierate di questo genere o con altri ospiti e quant'altro. Comunque sicuramente ci rivedremo nel podcast.
Fighissimo. Grazie per aver partecipato. Il dungeon quanto sia essenziale in questo stile di gioco.
Assolutamente. E, quindi vi ringrazio molto per aver partecipato. Ringrazio a tutte le persone che hanno ascoltato l'episodio fino adesso. E come sempre scrivete pure dove volete, nei vari posti in cui potete trovarmi, ci sono i link nella descrizione dell'episodio, tutti i vostri, le vostre opinioni, domande e quant'altro. Forse metterò una domanda stupida su Spotify, adesso su Spotify si possono mettere domande perché ascolta, metterò una domanda stupida a cui potete rispondere. E ricordo che ci sono gli avventori che hanno scelto questo episodio, l'hanno votato. Gli avventori sono le persone che mi hanno supportato su Ko-fi, anche una sola volta, una tantum. C'hanno una chat speciale in cui possono insultarmi di più privatamente che sulle chat in cui normalmente mi trovate.
Quindi è colpa loro.
Quindi è colpa loro, sì, è colpa loro. E dove appunto metto in anteprima gli episodi, le cose che faccio qualche votazione. Nulla di particolarmente speciale, però se mi offre una focaccia, una slerfa di focaccia, hai accesso alla chat. Quindi se volete supportarmi, se no niente, trovate tutti i link in descrizione e quant'altro. Basta. E metterò link anche per le cose di Luca e di Nellara. Almeno il tuo dungeon, Nellara, ce lo mettiamo. Grazie ancora. Buonanotte o buongiorno a chi mi ha ascoltato. Quindi niente, ciao.
Ciao.
Ciao.